Buonasera a tutti, invito i consiglieri a prendere posto che fra poco iniziamo con l'appello. Grazie, cominciate a prendere posto, per cortesia. Per cortesia, prego i consiglieri di accomodarsi che stiamo per iniziare con l'appello. Se riusciamo a mantenere un decoroso silenzio per poter cominciare con l'appello, vi ringrazio. Prego, diamo pure inizio all'appello.
Belli. Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. Sono presenti 30 consiglieri, la seduta è valida.
Grazie, benvenuti a tutti, diamo inizio alla seduta. Abbiamo due cittadini iscritti a parlare, invito il signor Tiengo ad accomodarsi. Si prepara intanto il signor Pozzi.
Buonasera a tutti. Io come sapete sono un po' controcorrente e faccio seguito all'intervento che ho fatto il primo dicembre 2016, che poi se volete andare ad ascoltare nel vostro archivio. Dunque, ho avuto il documento con l'utilizzo di accesso civico generalizzato istituito dal sito del Comune di Milano. Ironia della sorte, sotto la voce amministrazione trasparente. Dunque, come sapete, il 28 gennaio 2016 è stata presentata una mozione che ve l'ho già raccontata, consiglio di zona, approvata all'unanimità, che spiega la soluzione di questa situazione. I consiglieri del mio condominio non sono neanche a conoscenza di questa modifica del contratto di comodato d'uso. In pratica vi sto spiegando che ho ricevuto ultimamente appunto da questi uffici il contratto di comodato d'uso approvato il 6 aprile del 1216 e poi modificato, che nessuno è a conoscenza nel mio quartiere, nessuno sa che, di cosa si fa, di cosa andiamo incontro. Dunque, allora l'assemblea del condominio aveva provato, il regolamento dice, il contratto di comodato d'uso dice, una regolamentazione oraria di accessi e che garantisca nel contempo un'adeguata accessibilità degli orari diurni con chiusura dei cancelli d'ingresso dell'area recintata, nelle ore serali e notturne, salvaguardare le legittime esigenze dei signori condomini. Siccome i condomini non erano contenti di questa chiusura, il comune, l'unico vincolo che aveva di utilizzo di quest'area pubblica, ha detto va bene, dai, allora vi teniamo chiusi i cancelli, e poi al punto 8 invece il comune ci dice il punto 3.8 dice: il comodatario si rende disponibile a far utilizzare gli spazi oggetto di comodato alle scolaresche delle scuole confinanti, compresi asili nido e scuole materne, quali esempio Thomas Mann, Bussero, scuola materna, limitrofa al condominio. Le scolaresche e i rispettivi insegnanti potranno accedere all'area dando comunicazione all'amministratore del condominio con preavviso di 48 ore per evitare situazioni di affluenza eccessiva agli scolari. Ma mi sembra una roba normale che il comune cala le braghe dicendo no, si è spaventato perché i condomini altrimenti non prendono in comodato d'uso l'area, vi diamo almeno date la possibilità alle scolaresche di utilizzare l'area. Ma mi sembra normale che le scolaresche chiedono 48 ore prima al nostro amministratore per utilizzare l'area. Tra l'altro l'area, ci sono dentro dei giochi asportati dal condominio e messi dal condominio. Il comune di Milano dice, in una parte del contratto dice, che l'area è a norma di legge. Allora, se è a norma di legge, se invece non è a norma di legge, cosa facciamo? Rifacciamo i giochi a costo del condominio e tutta questa situazione. Come sapete, questa roba qua va avanti da 20 anni. Tra un anno sono 20 anni che vado avanti questa situazione. La politica a questo punto non ha mai fatto niente, e comunque alla faccia della legalità e rispetto delle regole. Poi niente, ultimamente ho avuto alcuni contatti con il signor Agostino Rancati, che è disponibile ad affrontare il problema. Io stesso le ho comunicato che la vicenda viene da lontano, molto lontano, ed è difficile soluzione. Anche il presidente Lardiere si è trovato disponibile nei primi tempi, poi si vede che anche lui, che la cosa è troppo complicata, è meglio lasciar perdere agli altri. Comunque, se ha da dire qualcosa, ne parliamo quando vuole, perché è una situazione che non è possibile che un funzionario del comune di Milano, che ha creato questa situazione anomala, illegale, come volete chiamarla voi, non è stato premiato da semplice funzionario del settore, è diventato direttore generale del settore sviluppo e territorio. Questa è la situazione che porto avanti ancora. Poi vedete voi. Grazie.
Grazie signor Tiengo. Prego il signor Pozzi.
Buonasera. Mi chiamo Marco Pozzi, abito in via Pozzo Bonelli, non so se sapete dove sia ubicata la via, è una via in Niguarda, zona nord, zona California, per capirci. Ok, io non sono qui per presentare a voi un problema che sicuramente voi conoscerete, intendo quello del depuratore vicino a casa mia. Io sono qui a presentare, anche a nome di altri cittadini, il disagio che stiamo vivendo. Nella zona ci sono molti bambini, ci sono degli anziani, ci sono delle persone che hanno difficoltà respiratorie. Io per primo, tutte le notti devo dormire col CPAP e sono costretto, come tutti gli altri nella zona, la sera a barricarmi in casa, chiudendo anche la presa d'aria della cucina, perché quegli oletti che escono, noi crediamo dal depuratore, gli chiediamo una mano a capire se effettivamente è quello o meno, quegli oletti che ci invadono addirittura all'interno degli appartamenti. Stiamo vivendo una situazione di disagio che è veramente incredibile e questo io stasera sono venuto qua e vi sto rubando qualche minuto. Lì abbiamo una zona di parco che è stata creata con i soldi pubblici, che è stata anche, ha visto anche degli investimenti privati. Lo stesso condominio dove abito io ha pagato un pezzo di giardino pubblico e ha devoluto anche una certa cifra per il mantenimento del giardino pubblico, lo stiamo facendo annualmente, e non solo, abbiamo anche costruito dei giochi all'interno dei giardini pubblici. Quindi stiamo parlando di un bene comune, sia investimento pubblico e sia investimento privato. Bene, in queste zone alla sera io veramente, ve lo assicuro, non ho problema a garantire quanto vi sto dicendo, in trasparenza e in sincerità più assoluta è veramente difficile vivere in quella zona. Questo verde pubblico è frequentato da bambini, non solo del quartiere, ma che vengono a giocare e quindi che sono costretti a sentire quei miasmi che ci invadono. Il problema ancora, forse ancora più grave, perché solo passando per la via Ornato o per la via Pozzo Bonelli, dai tombini escono questi mali odori. Io non sono un tecnico, non sono in grado di dirvi se sono o meno problemi, possono portare o meno dei problemi alla salute. Io con l'unica cosa che vi posso dire è che in quella zona al 90% delle sere, non vi dico tutte le sere, al 90% delle sere si vive un disagio veramente forte. Ho anche paura che arrivi in degrado, perché la gente probabilmente fra un po' comincerà a scappare. La zona di verde sarà magari abbandonata e quindi non so chi potrebbe arrivarci. Una bella zona di Milano, perché se voi venite, se la conoscete, è veramente una bella zona. Veramente i soldi sono stati spesi bene, i soldi pubblici. Quindi quello che noi volevamo presentarvi è semplicemente questo, che stiamo vivendo un disagio veramente forte. Vi ringrazio per l'attenzione, io ho lasciato i miei appunti, ho lasciato per protocollare la mia lettera, vi sarei molto grato se mi faceste avere dei ritorni su questa vicenda, ma veramente molto grazie. Grazie, buona serata a tutti.
Grazie a lei, grazie. Non ci sono altri cittadini iscritti, prego la parola al consigliere Giasmondi.
Grazie, buonasera Presidente. Devo presentare una mozione. Riguarda come oggetto segnaletica stradale presso l'incrocio rotatoria di via Stesani, via Roccadanfo, via Vincenzo da Seregno a Milano, che rivolgo alla cortese attenzione dell'assessore Labaiotti Gabriele per i lavori pubblici, Maran come urbanistica, Granelli come mobilità, Lardieri come presidente del Municipio 9 e Todaro come assessore urbanistica Municipio 9. Si rileva un pericolo costante e quotidiano in via Stesani, angolo via Roccadanfo, che deriva dallo spartitraffico e marciapiedi realizzate nelle rispettive sedi stradali con alcune criticità che non permettono una regolare circolazione di autoveicoli e dalla mancanza di segnaletiche stradali regolate dal codice stradale in vigore. Nel punto di accesso alla rotatoria e alla pista ciclopedonale si presenta un traffico difficoltoso per gli autoveicoli pubblici della TM e per i mezzi privati che devono immettersi nelle rispettive sedi stradali, causato da uno spartitraffico invadente e irregolare che separa la sede stradale e la pista. Considerato che tale situazione critica si presenta da lungo tempo, nel passato già segnalato più volte alla ditta appaltatrice che realizzava l'opera infrastrutturale, la quale è intervenuta e ha provveduto a ripristinare parti danneggiate. Che la successiva segnalazione effettuata in data 22 febbraio 2016, un anno fa, ai responsabili preposti della società MMSPA, riscontra e dichiara la disponibilità a trarre una soluzione tecnica condivisa e individuare con l'accordo del Comune di Milano un'eventuale impresa per l'adeguamento che si ritiene opportuna all'incrocio in oggetto. Il sopralluogo dei tecnici, avvenuto in data 29 febbraio 2016, per l'individuazione e l'accertamento, ha espresso un riconoscimento unanime per una soluzione che rivestisse un carattere di esigenza di urgenza per redare un progetto di modifica e un impegno per l'intervento di ripristino della viabilità adeguata. Si chiede di intervenire con urgenza e di provvedere nel merito più presto possibile. Resta inteso che eventuali danni arrecati a persone e a cose derivanti da provvedimenti richiesti e non ottemperati sono da considerarsi a carico dei responsabili preposti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Gesmundo. Prego, capogruppo Cortese.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Presento una richiesta. Donazione gettoni di presenza, seduta consigliare del 31, quindi di oggi. In considerazione del fatto che i moduli abitativi, i SAE, le strutture abitative di emergenza, non risultano sufficienti per coprire il fabbisogno di tutte le famiglie, è mia intenzione partecipare con un piccolo contributo e chiedo al direttore di settore e agli uffici di attivare la procedura per devolvere il mio gettone di presenza di questa seduta a favore del comune di Norcia per la popolazione colpita dal terremoto. Io so benissimo che abbiamo già partecipato come consiglieri per una cosa di questo genere, però considerando i fatti e visto quello che sta succedendo e quello che stanno soffrendo questa popolazione, mi sento di chiedere ai miei colleghi di unirsi in questa iniziativa. Grazie.
Grazie a lei capogruppo, prego consigliere Sasso.
Grazie Presidente. Come già segnalato più volte da diversi cittadini in quest'Aula, già da alcuni mesi, prima ad AMSA e poi al Consiglio di Municipio, si verifica spesso purtroppo l'abbandono di rifiuti in via Monte San Genesio, angolo via Legnone. È ormai un'abitudine quotidiana da parte di pochi cittadini che ne danneggia molti. Considerato che la Giunta ha intenzione di installare alcune telecamere per la videosorveglianza del territorio, si chiede di considerare l'incrocio tra le vie San Genesio, Monte San Genesio, via Legnone come un punto sensibile per il quartiere, non solo per la sicurezza ma anche per la prevenzione al degrado e dell'abbandono di rifiuti su tutta la via. Allego delle foto di pochi giorni fa in cui si possono vedere 15 cassette di frutta, un sacco nero bello pieno, un cuscino, due sacchetti, un passeggino con borsa e scatole di birra e altro materiale. E infine voglio far presente al Presidente del Consiglio, al Presidente di Municipio, ai capigruppo e a tutti i consiglieri che nella Commissione Affari Istituzionali che si è tenuta ieri la maggioranza ha disertato quasi totalmente la seduta. Quindi sollecito ad avere un po' più di sensibilità nei confronti delle istituzioni e dei consiglieri di opposizione. Grazie.
Grazie consigliere Sasso. Prima di dare la parola consigliere Femmino, vicepresidente, però consigliere Gesmundo, aveva presentato una mozione lei, se poi ci porta la... Grazie. Prego la parola al vicepresidente. No. Chi parla? Ditemi. Al vicepresidente capogruppo femminino.
Intervengo solo per chiarire un aspetto. Che innanzitutto nessuno ha inteso disertare. C'è stata una concomitanza, diciamo, di impegni. Che tra l'altro si è verificato quell'incidente di percorso. Da premettere, poi aggiungo un'altra cosa, che la nostra partecipazione alle commissioni, a prescindere che ci sia o meno il gettone di presenza, noi l'abbiamo sempre assicurato e intendiamo comunque, come abbiamo dimostrato, per serietà e impegno continuare nel percorso che stiamo portando avanti come coalizione, per cui eventuali richiami di questo tipo non trovano terreno fertile, perché noi siamo sul pezzo e intendiamo continuare nella strada della responsabilità.
Grazie vicepresidente capogruppo femminino. Prego capogruppo Meloni.
Grazie Presidente.
da esprimere un rammarico, perché stasera ho visto il verbale numero 15, da cui ho desunto che la settimana scorsa non è stata accolta la richiesta presentata dal capogruppo Indovino di riferire sul bilancio, e ci si è limitati a mandare un prospetto delle cifre spese. Io credo che l'articolo 39 del regolamento al comma 3 chiede alla Giunta di riferire, non di mandarci un foglietto con riassuntivo. E questo credo che sia, per il rispetto dell'Aula e dell'intero Consiglio, necessario che venga fatto, a meno che si ritenga che questo sia un intervento superfluo. Nell'appoggiare la richiesta del capogruppo Cortese,
prego i consiglieri di non disturbare l'intervento della capogruppo Melone. Grazie.
Di devolvere il gettone di presenza a favore delle popolazioni terremotate, io rinnovo l'invito fatto sia da me sia dal consigliere Medolago di riferire quanto è stato raccolto nelle precedenti sedute del 2016, quando si era decisa la devoluzione dei gettoni di presenza a favore dei terremotati. Queste cose risalgono, credo, a settembre o ancora prima. Quindi, se abbiamo un quadro di quanto abbiamo devoluto la volta scorsa, quanto devolviamo attualmente, tutto questo per la trasparenza, per sapere in che modo il Consiglio di Municipio 9 si è impegnato in questo sostegno alle popolazioni terremotate. Grazie.
Grazie capogruppo Melone. Prego capogruppo Indovino.
Sì, io penso che sia indispensabile che quest'Aula salvaguardi la dignità di se stessa. E se si comincia a fare un cammino condiviso insieme sulle regole che devono normare il dibattito d'aula, l'aula e il funzionamento complessivo della macchina politica del Consiglio di Municipio, sia indispensabile farlo nel rispetto reciproco. Io penso che sia poco rispettoso quello che è successo ieri, e sia un fatto politico rilevante, innanzitutto per il rispetto che si deve al lavoro della presidenza della commissione, che su un argomento non sempre facile come quello del regolamento ci sta inviando puntualmente le note e sta cercando di portare avanti un lavoro che è complicato fare se c'è solo la minoranza. Quindi noi ieri responsabilmente, a proposito della responsabilità citata da qualcuno in qualche nell'intervento precedente, abbiamo consentito alla commissione di lavorare per oltre un'ora e mezza rispetto alla convocazione, di fronte al fatto che alcuni esponenti della maggioranza sono entrati, hanno firmato la loro presenza e poi sono usciti, penso per andare a fare altre riunioni, da quello che ci è dato sapere, quindi mancando due volte di rispetto nei confronti di chi c'era e stava tentando di lavorare, considerato anche il fatto che non siamo ancora, come dire, così sprovveduti politicamente e che quindi qualsiasi cosa avremmo potuto decidere in quella seduta sarebbe potuta, per la forza dei numeri che ha la maggioranza, essere cambiata in una seduta successiva, abbiamo deciso di far cadere il numero legale. Io esprimo grande rammarico e auspico che questo non succeda più, perché non è un'offesa a me o a qualcuno, è un'offesa innanzitutto ai cittadini che ci hanno votato e ci hanno chiesto di lavorare, ed è un'offesa all'istituzione che rappresentiamo, perché convocare una commissione e non presentarsi, io intravedo anche un qualche smacco politico, auspico che non sia così, però insomma, se io fossi stato nel presidente Bizzotto, un po' mi sarebbero girati.
Grazie capogruppo Indovino. Non ci sono altri interventi. Presidente Lardieri voleva intervenire, prego, a lei la parola.
Va fatta all'inizio e non alla fine, però vabbè. Sono stato oggi in commissione al Comune di Milano per gli scali ferroviari, si aprirà un percorso partecipato sugli scali entro una ventina di giorni dobbiamo faremo una riunione con i cittadini, adesso troviamo la location migliore per poterlo svolgere e vediamo un pochettino di costruire un percorso da presentare poi con una delibera al Consiglio Comunale, che dovrà decidere l'indirizzo per quanto riguarda gli scali ferroviari. Quindi massimo fra una ventina di giorni, nel giro di 20 giorni, si faranno i 9 incontri partecipati, adesso noi sceglieremo una data e quindi ci teniamo pronti a una partita, scusa un attimo, che ci giochiamo abbastanza importante, visto che per il nostro municipio lo scalo più importante, lo scalo Farini, quindi vi invito tutti a partecipare, adesso faremo come commissione, visto che come consiglio farlo all'esterno diventa un attimino problematico. Per quanto riguarda invece, sono stato anche stamattina al depuratore in via Velate, Guido da Velate, per l'ennesima e gli odori che c'erano. Il direttore ci ha comunicato che ha già appaltato a una ditta esterna i lavori per quanto riguarda l'indagine per stabilire queste fonti di origine, perché noi non possiamo assolutamente, pensiamo tutti che possa essere il depuratore, e anche il direttore dice: se io lo sapessi metterei a posto tutto, purtroppo non riesco a individuarlo, e hanno istituito questa gara. Nel frattempo noi avevamo già mandato come municipio una lettera ufficiale ARPA, ATS, Città Metropolitana, CAP, che sarebbe il depuratore, che questo in base alla legge regionale deve comunque convocare un tavolo dove verranno fatti questi passi, che sarebbe l'indagine con i nasi elettronici, cosiddetti nasi elettronici, per cercare di capire in base alle origini e alla velocità del vento, alla destinazione origine del vento, per capire e individuare la fonte d'origine che dà fastidio, per poter intervenire. Purtroppo al momento non è possibile. I tempi quali sono? Io preferisco essere chiaro. Allora, per aprile si finirà adesso dall'inizio di aprile al 30 di aprile con tutti i risultati. Adesso loro stanno provando a fare di tutto, stanno provando a vedere i tombini, però non possono sigillarli perché se si formano dei gas all'interno potrebbero essere pericolosi. Allora poi la parte iniziale dove si mette l'acqua praticamente dal depuratore, che voi potete vedere via Pozzo Bonelli, attraverso l'inferriata, adesso metterà pure un faro, dice, così illumina e possono vedere che le acque in qualsiasi momento non sono mai sporche, ma sono le acque di uscita che sono state trattate con UVA, quindi c'è la disinfezione. Con la disinfezione, perché ciò che genera la puzza è la putrefazione dei batteri, e quindi lì invece viene pulita. Stamattina io sono stato 2 ore lì, nulla. Può essere che ci sia un ritorno dal condotto dove si mette, il condotto che porta dal depuratore al Seveso, che ci sia la puzza e gli odori che vengono da lì, e dove esce, dove c'è l'uscita, potrebbe essere quella. Infatti faranno un'indagine, tengo sotto controllo quel pezzo anche da stasera. L'unica cosa, non possono chiuderlo sempre per lo stesso motivo. L'indagine verrà fatta, certificata, l'ARPA è, ripeto, ente più importante dell'ARPA, non so chi devo chiamare, a chi posso scrivere, non ce ne sono, il protocollo della legge regionale prevede questo e noi l'abbiamo attuato. Siamo venuti lì più di una volta, la puzza c'è, non si può dire di no, è inutile negarlo, cioè quello c'è, nessuno sta dicendo di no, ma loro stesso lo ammettono, e sappiamo che i tecnici hanno interloquito con molti, il signor Tiziano, il signor Marco, la signora Vilma Cagnin, cioè con molte persone, hanno fatto i giri intorno al depuratore per via Pozzo Bonelli, Tremiti, le hanno girate tutte, le hanno provate tutte. Oggi, dopo che io sono andato via di là, sono andato a fare il gas, tornando in via Ornato, c'erano i tecnici del depuratore che andavano guardando tutti i tombini, cioè la ricerca la stanno facendo. Io penso, ci credo, che non stiano nascondendo nulla, cioè anche loro vogliono individuarla. Voi giustamente dice: non ce ne frega niente, noi vogliamo che la puzza sparisca. La bacchetta magica purtroppo non c'è. Noi vi possiamo tenere informati passo passo di quello che succede. io non vi sto nascondendo i giorni, io ho chiesto datemi delle date precise, i cittadini devono essere informati, i cittadini saranno coinvolti nell'indagine che verrà fatta, prendete nota degli orari della, prendete nota degli orari che sono fondamentali, fa parte dell'indagine, quindi tutto questo poi verrà dato a loro, ma noi siamo già nella seconda parte, cioè questa indagine l'abbiamo già quasi superata, perché adesso si passa alla fase operativa. Loro faranno una mappatura per vedere come si estende questa fonte d'origine nella zona per poter posizionare in modo appropriato i nasi. È una ditta, la Progress, una ditta, io sono andato a vedere su internet, è specializzata, è abbastanza famosa in questo campo, quindi questo penso che si possa fare. La massima collaborazione per qualsiasi cosa, il municipio, tutti i consiglieri sono a disposizione, da me il primo più tutti i consiglieri, siamo sul territorio, ci siamo, su questo possiamo fare, il resto non possiamo fare nulla, prima si individua, prima facciamo l'intervento, altrimenti io non posso, tant'è vero che io ho chiesto al direttore, dovesse essere la causa procurata da un terzo, se devo pagare io i 30.000 euro, se no poi ci rifaremo su quell'altro, vabbè, almeno questo, perché io non posso andare come quando uno fa i lavori in casa, è sempre colpa sua, poi abbatti il muro, siccome dichiara, assicurati che la colpa è mia, quindi noi dobbiamo seguire questo percorso, spero che voi lo condividiate, vediamo di lavorare insieme, ripeto, noi siamo disponibili, i nostri numeri ce li avete, i consiglieri sono a disposizione tutti, vediamo di risolvere il più presto possibile.
Grazie Presidente Larvieri, non ci sono altri interventi, procediamo con la nomina degli scrutatori. Consigliere Turato, consigliere Locati, consigliere Crea, consigliere Crea, come scrutatore, sì, va bene, Turato, Locati, Crea. Abbiamo da approvare i verbali 12 e 15. Se non ci sono interventi, li do per ratificati. Consigliere Cortese?
Solo per correggere un mero errore di stampa. Il verbale 15 non è 20 ottobre 2017, ma sarà 20 gennaio 2017.
Grazie mille, provvederemo all'ufficio a modificare l'errore di data. Grazie mille per la segnalazione. Possiamo passare quindi al primo punto dell'ordine del giorno, che è il l'unico punto rimasto dalla passata seduta di consiglio, quindi prego la parola alla prima presentataria, la capogruppo Melone, prima firmataria.
Grazie, vedo grande interesse nell'aula, comunque procedo lo stesso. Allora, la richiesta è quella che il lavoro sulla l'accessibilità e sulle barriere architettoniche coinvolga la delegata alle politiche per l'accessibilità del comune, che è una persona che diciamo avendo degli impedimenti fisici è la stessa, può aiutarci a capire quali sono i problemi che incontrano le persone, che sono problemi non solo di scivoli e passerelle, ma sono problemi di varia natura che riguardano vari tipi di forme di difficoltà all'accesso. E quindi la mia richiesta è molto semplice, che si fissi un incontro con la delegata alle politiche per l'accessibilità, a questo incontro si invitino tutte le associazioni che si occupano dei problemi di accessibilità, io direi anche le rappresentanti delle mamme con bambini, che sono quelle che si trovano nelle stesse condizioni in cui si trovano le persone disabili in molti casi, perché diciamo l'accesso non viene sempre garantito lungo i marciapiedi delle strade, e per avviare e completare il lavoro che era stato avviato dalla commissione presieduta dal consigliere Arancati, in modo che si completi il quadro e si possa fare un quadro più aggiornato e più completo di quella che è la situazione nel nostro municipio e si possano decidere quali sono le priorità da affrontare. Grazie.
Grazie a lei. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. fatto consigliere Esposito. Dichiaro chiusa la votazione. 29 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene approvata la mozione. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, linee di indirizzo e pareri in merito alla predisposizione della futura disciplina viabilistica Low Emission Zone, LED. La parola alla Presidente Pagliaro.
Presidente, visti l'articolo 17 del decreto legislativo 267 del 2000, l'articolo numero 101,4 del vigente statuto del Comune di Milano, gli articoli 39,3 e 60,2 del regolamento dei municipi, premesso che in data 22 dicembre 2016 è pervenuta la richiesta di parere in merito a ridefinizione del perimetro della zona traffico limitato ZTL, istituita con delibera della Giunta Comunale 2927 del 2011, perimetrata con delibera della Giunta Comunale numero 1055 del 2015 e con delibera della Giunta Comunale numero 58 del 2016, linea di indirizzo per la predisposizione della futura disciplina viabilistica Low Emission Zone, LED, da parte del settore pianificazione, programmazione e mobilità. Il Consiglio di Municipio, nella seduta del 12 gennaio 2017, ha incontrato l'assessore alla mobilità ed ambiente Marco Granelli ed alcuni rappresentanti della Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia e di AMAT per un incontro esplicativo ed illustrativo sulla Low Emission Zone. Il giorno 26 gennaio 2017 le commissioni istruttorie numero 5 e numero 6 del municipio 9 si sono riunite congiuntamente per affrontare l'argomento inerente alle linee di indirizzo e parere in merito alla predisposizione della futura disciplina viabilistica Low Emission Zone. Tenuto conto che la stessa ZTL era già considerata all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile, anno 2015 articolo 7.4.22, le previsioni del PUMS consideravano l'istituzione di diverse fasce concentriche di aree ZTL. Ad oggi non risultano completate le previsioni del PUMS, articoli 742 e 7422. Gli interventi proposti non possono essere eseguiti separatamente, pertanto la LED deve essere considerata come conseguenza dell'area C e non potrà essere realizzata se non in una visione completa degli interventi su tutto il sedime della città. Mancano parcheggi di interscambio in corrispondenza delle porte d'ingresso alla città e soprattutto delle linee di metropolitana. Manca una politica e una previsione completa su tutta l'area della città metropolitana che non risulta interessata da questa previsione. C'è un'insufficiente politica comunale di incentivazione e di aiuti per la sostituzione del parco macchine esistente a Milano o per la riduzione delle emissioni degli autoveicoli e degli impianti di riscaldamento. Il provvedimento in oggetto colpisce soprattutto i veicoli più vecchi, statisticamente posseduti dagli anziani o da cittadini con ridotte disponibilità economiche, che avrebbero grosse difficoltà a sostituirli nel breve periodo con nuovi mezzi meno inquinanti e tra l'altro aggraverebbero ulteriormente il traffico locale in quanto, anche se non possono circolare, percorrerebbero le strade interne evitando quelle che, pur essendo più scorrevoli, sono presidiate dalle telecamere. Tra l'altro non risulta che saranno approntati punti all'interno della ZTL presidiati dalle telecamere. Non sono stati decisi incentivi per la sostituzione o riconversione totale delle caldaie inquinanti presenti nei condomini e nei locali pubblici di proprietà pubblica. In particolare, le limitazioni poste ai 40.000 autoveicoli Euro 3 diesel già dal 15 ottobre 2017 non risultano sostenibili in tali termini. La mancanza di interventi strutturali sugli impianti esistenti degli edifici, anche comunali, ha portato alla proroga dei limiti temporali dettati dal DPR 59 del 2009, in applicazione della Direttiva 27/2012 dell'Unione Europea. L'istituzione dell'area C ha portato benefici esclusivamente al suo interno, peggiorando la situazione ambientale in periferia, specialmente sulla circonvallazione esterna. Il miglioramento riscontrato è dovuto alla limitazione dell'uso di mezzi privati, conseguente alla crisi economica. Il ritardo della realizzazione del corridoio 5, che ad oggi risulta inutilizzabile all'uso prioritario di cambio del trasporto delle merci gomma ferro. Considerato che l'amministrazione comunale ha dichiarato che gli autoveicoli alimentati a gasolio o privi di dispositivo antiparticolato costituiscono meno del 27% del parco auto milanese e producono quasi il 65% delle emissioni di PM10 allo scarico, senza tenere in considerazione che, secondo i dati di ARPA Lombardia, la principale fonte di inquinamento sono le caldaie per il riscaldamento degli immobili, mentre il traffico e le altre sorgenti mobili diesel costituiscono appena il 22% del PM10 totale prodotto a Milano. L'incidenza della LED sul PM10, il 65 e il 22%, equivale quindi ad appena il 14% del PM10 complessivo prodotto a Milano, cioè una quota molto limitata per giustificare un provvedimento così invasivo e vessatorio. Lo stesso Comune di Milano riconosce che, per specifiche esigenze di accesso da parte di determinate categorie, quali ad esempio i corrieri e gli operatori logistici, le singole necessità potranno essere gestite nella fase operativa attraverso accrediti da implementare nella piattaforma di controllo del sistema, prevedendo quindi correttamente di riconoscere numerose deroghe al provvedimento in oggetto. Non sono stati indicati i percorsi alternativi che devono percorrere i mezzi inquinanti e quelli che trasportano materiale pericoloso ma sono autorizzati all'ingresso in città. Non sono state sufficientemente valutate le ultime vie in uscita prima dell'ingresso dell'area LED, esempio via Enrico Fermi, la via in uscita su via Vincenzo da Seregno, creerebbe ingorghi. Tutto ciò premesso e preso altresì atto del parere di regolarità tecnica e di legittimità della proposta di deliberazione in oggetto reso dal direttore di area Municipio 9, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, delibera di esprimere parere negativo alla predisposizione della futura disciplina viabilistica Low Emission Zone LED.
Grazie Presidente Pagliaro. Prego Consigliere Motta.
Sì, grazie. Allora, intanto rilevo che le segnalazioni sulle frasi che non reggevano sono servite perché almeno la forma è stata corretta. Quello che mi lascia perplesso da tutto questo documento è la serie di affermazioni fatte unicamente per dar contro alla proposta, esprimendo proprio il contrario di quello che ci è stato consegnato nella documentazione di presentazione dell'intervento e della LEZ in particolare. Ma non una o due frasi, praticamente tutte. Se le guardiamo una per una, il tenuto conto che, allora, il primo punto non è un'accezione negativa. La stessa ZTL era già considerata all'interno del PUMS. Bene. Le previsioni del PUMS consideravano l'istituzione di due diverse fasce. Qui in realtà il PUMS faceva, e fa, perché è ancora valido come documento, faceva degli scenari previsionali di trasformazione. Non è che ne istituiva uno e decideva che quello era. Faceva valutazioni su un paio di possibilità che potevano essere messe in piedi. Qui ne citate una, giustificando il fatto che siccome citava questa non è possibile fare l'altra, perché la ZTL, lo dite, era già compresa nel PUMS come scenario. Quindi questa frase qui è come dire fuori c'è il sole, cioè non c'entra niente con l'enunciato. Non esultano completate le previsioni del PUMS? Questa frase non vuol dire niente, secondo me, cioè non ne capisco il senso. Le previsioni del PUMS, il PUMS è un piano previsionale dei prossimi 20 o forse anche 30 anni, sicuramente 10, per cui come fanno ad essere esaurite? Sono passati solo 2 anni da quando è stato presentato, pubblicato. Gli interventi proposti non possono essere eseguiti separatamente. In che senso? Qui se ne propone uno, la LEZ, quindi gli altri di cui si cita non è chiaro a cosa si fa riferimento con questa frase. E area C deve essere considerata la fase iniziale, no, sono due cose completamente distinte, area C e la LEZ, nate e nascono con finalità diverse, per cui non capisco perché una deve essere necessariamente conseguenza dell'altra. I parcheggi di interscambio, nella documentazione che ci è stata fornita, si dice che sono previsti e sono a progetto realizzazioni di altri 7 parcheggi per un totale di oltre 1000 posti auto nuovi. Per cui dire che non sono previsti, non so dove l'avete pescato, forse non ci sono in questo momento, però anche la LEZ non c'è in questo momento e entrerà gradualmente. Manca una politica di previsione completa su tutta l'area della città metropolitana. Il Comune di Milano non può legiferare ancora sulla città metropolitana. La LEZ per codice stradale deve essere tutta interamente inserita all'interno del comune, del territorio comunale, e il comune non può deliberare su altri municipi. Ad ogni modo, comunque, nella documentazione che ci è stata consegnata si dice che la ZTL potrà allargarsi ad altri comuni con isole di ZTL, proprie telecamere anche messe a regime e regolamentate con la stessa centrale operativa di Milano, qualora i comuni lo volessero, ma attuando loro interventi sul loro territorio. Per cui anche questa frase non ha senso di esistere. C'è un'insufficiente politica comunale di incentivazione e di aiuti per la sostituzione del parco macchine. Ma non, a parte il fatto che gli incentivi per il cambio non li fa il comune, ma li fa lo Stato, anche questo non è vero, perché è stato emesso un bando, chiusosi a novembre, dove si favoriva l'installazione a tutte le aziende private che ne facessero richiesta, accedendo al bando dunque, del filtro antiparticolato. Chiedo il tempo di Medolago. Per cui anche questa frase non è vera. La riduzione delle emissioni degli autoveicoli, e l'abbiamo visto, e gli impianti di riscaldamento. Anche qui il comune può deliberare per quello che riguarda i propri impianti di riscaldamento, quindi delle proprie proprietà, dei propri edifici, quindi gli edifici pubblici, non c'entrano quelli privati, non è il comune che può fare politiche sul riscaldamento, semmai lo fa la regione, non lo può fare il comune. Quello che può fare il comune è fare dei controlli sulla regolarità delle valvole termostatiche inserite nei vari appartamenti, e l'incremento dei controlli c'è stato. Se voi fate delle verifiche, sono stati controllati il 40% di edifici in più nell'arco di quest'ultimi degli ultimi 5 anni. Quindi anche questo non è corretto, perché gli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà comunale, c'è un piano per la sostituzione delle ultime caldaie condominiali che porterà dal 2018 a non averne più a gasolio, e anche questo nella documentazione consegnataci insieme al progetto della LEZ. Il provvedimento in oggetto colpisce soprattutto i veicoli più vecchi. Certo, sono quelli più inquinati, quelli che sono catalogati come classe di appartenenza diesel Euro 0, 1, 2 e 3, e fin qui già adesso c'è il blocco semestrale della Regione Lombardia, per cui su questo non c'è nessuna novità. Quello che andrà in vigore nel 2017 è questo, non è altro. Quindi qualche modifica si avrà dal 2018, dove di fatto si inserisce solo il sabato e la domenica come blocco aggiuntivo rispetto a quello che è la legge regionale. I veicoli Euro 3 immatricolati persone, quindi, saranno totalmente bloccati 24 ore su 24 da ottobre 2019. Le auto Euro 3 diesel immatricolate persone non sono più in commercio dal 2006. Significa che chi circolerà con un'auto di questo tipo nel 2019 avrà un'auto che ha già 13 anni. Quindi numericamente e statisticamente basso come percentuale di appartenenza. Non è vero che è posseduta dagli anziani, cioè no, non è possibile classificare con esattezza di chi sono le proprietà di questi veicoli, di chi saranno ancora le proprietà di questi veicoli nel 2019, ottobre 2019. Qui si dite anche che il traffico locale sarà ulteriormente aggravato. Se una macchina non può circolare, non può circolare e non può aggravare il traffico. Se non può muoversi, non può muoversi. Come fa ad aggravare il traffico? Questo me lo dovete proprio spiegare, perché è certo, non riesco a capirla proprio. Vedete un po'. Tra l'altro non risulta che saranno apportati punti all'interno della ZTL presidiati da telecamere. Questo cosa vuol dire? Anche adesso, se c'è il blocco del traffico e si mette a divieto la circolazione, anche adesso se uno vuol farla franca potrebbe farla franca. Quindi cioè non capisco perché dovete vedere negativa questa affermazione. Le telecamere sono per gli accessi in città, non puoi metterla a tutti gli incroci, ovviamente, mi sembra anche logico. Non sono stati decisi incentivi per la sostituzione o riconversione totale delle caldaie, questo l'avete già detto e su questo non mi ripeto, il documento spiegava benissimo quello che si intende fare. La limitazione poste a 40.000 autoveicoli Euro 3 diesel già dall'ottobre del 2017 non risultano sostenibili in tali termini, ma c'è già il blocco dei veicoli diesel Euro 3 nel semestre invernale. Per cui, cioè, anche questa frase non ha senso, non dice nulla di ciò che fa di nuovo, non è una novità immessa dalla LEZ. C'è già il blocco semestrale.
Consigliere Motta, si prendo avvia le conclusioni.
Prendo il tempo del consigliere, della consigliera Senesi. Quindi, non è affatto vero che questo sia una novità introdotta dalla LEZ. Semmai lo fa, è la regione che sta bloccandoli, quindi se dovete fare osservazioni fatele con la regione, non c'entra niente la LEZ. La mancanza di interventi strutturali sugli impianti esistenti degli edifici anche comunali ha portato alla proroga dei limiti temporali, e con ciò questo è una proroga dettata dal DPR appunto, quindi da norme nazionali. Non c'entra niente con il comune e non ha senso che ci sia questa frase all'interno del deliberato, del considerato. L'istituzione dell'area C ha portato benefici esclusivamente al suo interno, peggiorando la situazione ambientale in periferia. Questo non so da dove l'avete presa, è una pura affermazione vostra e comunque discutibile. Non ha assolutamente logica e senso. Perché prima dite che non ha portato benefici, però poi dite che il miglioramento c'è stato perché per la crisi economica, o c'è stato o non c'è stato, quindi anche questa frase è contorta. La realizzazione del corridoio 5 non è un problema comunale questo, per cui, e comunque non inficia sull'inquinamento, perché il trasporto merci, gomma, ferro all'interno della città è anche adesso regolamentato da fasce orarie, quindi l'interscambio può avvenire al di fuori della città. Poi c'è questo fantastico calcolo matematico su dati completamente sbagliati, perché l'amministrazione comunale dichiara che gli autoveicoli alimentati a gasolio privi di dispositivo antipercolati sono meno del 27%, e questo è vero, lo dice il documento. Producono il 65% delle emissioni di PM10, e anche questo lo dice il documento. Poi però usate il valore del 22%, che è quello su base regionale e non cittadina. Il dato cittadino è del 44,4, quindi questo comporta che l'incidenza della LEZ non è il 14%, ma il 28,6. Quindi almeno i dati prendeteli corretti, non mescolate le mele con le pere, come poi vi può far comodo riportare qui dentro. L'incidenza non è del 14, ma è del 28,8,6, anzi, scusate. Lo stesso Comune di Milano riconosce che per specifiche esigenze di accesso da parte di determinate categorie saranno possibili delle deroghe. Questo non giustifica comunque pensare che il numero di deroghe sarà illimitato, e in ogni caso verranno vagliate, verificate, e quindi non capisco perché dovete inserirlo come un'accezione negativa. Non serve assolutamente inserirla. Infine, non sono stati indicati percorsi alternativi per far percorrere i mezzi inquinanti. La LEZ inserisce i divieti di accesso e regolamenta gli accessi alla città. Le deroghe e gli itinerari alternativi saranno visti successivamente, nel momento in cui saranno in vigore le regole. Anche adesso funziona che negli orari notturni possono accedere, ma in quelli diurni no. Per cui quello che avviene adesso potrebbe continuare a rimanere valido successivamente, fin tanto che non ci sarà l'obbligo, la chiusura delle 24 ore su 24. Quindi è comunque un procedimento graduale, non necessita di avere tutto chiaro in questo istante, senza contare che poi potrebbe slittare. Infine, la valutazione sulle uscite non sufficientemente indicate, e questo non lo potete sapere. È stato detto che verranno messe delle segnalazioni e indicazioni preventive. È ovvio che il cartello che ti avvisa che non potrai entrare in città non comparirà sul ponte di Vincenzo da Seregno, ma già in autostrada sarà segnalato la difficoltà dell'accesso, l'impossibilità ad accedere. Non è così, c'è scritto infatti che non è così. Ma sì, invece Granelli qui ha detto che è così, che sarà avvisato preventivamente. Granelli ha detto così.
Invito i consiglieri a tenere un comportamento consono.
È sempre così. Anche adesso per accedere ad area C i cartelli sono già molto prima di arrivare alle telecamere, che avvisano che non si può entrare in area C.
Invito il consigliere Motta ad avviarsi alle conclusioni.
Ho ancora 20 secondi, non me li faccia perdere perché li riprendo.
Prego, prego, prego. Altre sono 23 secondi, non in meno. La invito a concludere, grazie.
Sì, io ho concluso, i punti li ho toccati tutti, perché non ce n'è uno che si salva. No,
grazie, tanto. Consigliere Motta, do la parola al capogruppo Melone.
Grazie Presidente. Allora, mi sembra che questa delibera sia andata fuori tema, perché la richiesta che era stata fatta, mi scusi Presidente se vuole tenere l'aula, la richiesta che era stata fatta al municipio era di verificare puntualmente, sulle basi delle competenze territoriali che noi abbiamo, i varchi che erano stati proposti da AMAT. Questo era il nostro compito, non scrivere un documento tecnico scientifico che confutasse quanto dichiarato e studiato da AMAT, anche perché non so in quest'aula chi abbia le competenze tecniche scientifiche per scrivere una serie di affermazioni che sono un po' campate in aria, come ha detto prima il consigliere Motta. Si citano dei documenti di ARPA, non si dice quali sono. Io, siccome c'era questa citazione dei documenti di ARPA, le sono andate a vedere, ho consultato il rapporto ARPA Lombardia 2015, che riguarda i dati di tutta la Lombardia, non della città di Milano, dove si afferma che più del 50% delle emissioni di PM10 sono imputabili al traffico veicolare. Quindi questo è il documento di ARPA. Se uno cita un documento di ARPA è tenuto a citare la data, la fonte e dove l'ha preso. Per quanto riguarda invece le emissioni, l'inventario delle emissioni, sempre fatto dalla Regione Lombardia, stima per la città di Milano che il 60% delle emissioni sono imputabili al traffico e il 4% agli altri soggetti di emissioni. Quindi questi sono i dati ufficiali disponibili. Poi uno dice: a me non me ne frega niente, in questi giorni c'è l'area scadente, no, pessima, in tutta l'area di Milano e area intorno, siamo al centro dell'area più
capogruppo
inquinata d'Europa.
Capogruppo Melone, la invito a concludere, grazie.
E questo deve concludere, scusami.
Ah no, scusi.
Ma sono 3 minuti, ma che cosa
no, ho visto male, scusi.
Allora, scusi, cerchi di guardare bene l'orario e mi dia anche il tempo che mi ha interrotto. Allora, mi scusi. Allora, per quanto riguarda invece, diciamo, si fa tutta una citazione per quanto riguarda le cardaie, che non sono di competenza comunale. Comunque, se leggete i giornali, ieri c'è stato un accordo tra il ministro Galletti e le regioni della pianura padana, quindi Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, per quanto riguarda gli incentivi per la sostituzione delle caldaie di riscaldamento, quindi che arrivano fino al 65%, e sono previsti 200 milioni per gli interventi sugli edifici pubblici. Quindi questo vuol dire che per combattere l'inquinamento, per rendere più respirabile la nostra aria, per tutelare i nostri polmoni e la nostra salute, si deve intervenire su molti fronti che riguardano sia diciamo, l'approccio al traffico, alla distribuzione delle merci, al controllo poi degli autoveicoli pericolosi. Abbiamo visto cosa è successo a Berlino con un mezzo pesante che è entrato e è andato sul mercato. Questi mezzi sono potenzialmente dei mezzi molto pericolosi e se li teniamo controllati questo va a tutela della sicurezza di tutti. E quindi questo è un fatto da tenere presente che è importante per il futuro della città e per il controllo del territorio. Certo, un attentato può avvenire... No, cioè non è colpa del mezzo, non mi interrompa. Allora, per quanto riguarda invece il
capogruppo Turato, la invito a non disturbare il capogruppo Melone che sta intervenendo.
Grazie. Per quanto sì, certo, è una questione di rispetto che riguarda non solo questo aspetto, ma altri molti aspetti della gestione della democrazia in aula, ma non tutti sono avvezzi alla democrazia e forse la democrazia disturba. Però per quanto riguarda invece le questioni delle emissioni, io vorrei dire che le emissioni più importanti e i disturbi più i maggiori disturbi alla salute derivano proprio dall'emissione dei mezzi. E per quanto riguarda l'area C, un dato importante che riguarda l'area C è quello che è diminuito in seguito all'istituzione dell'area C il black carbon, che è la componente inquinante più tossica degli inquinanti. Quindi il fatto di estendere il controllo delle emissioni a tutta la città va a tutela di tutti. C'è poi una nota che mi dà fastidio leggere in quel documento, quando si dice i più anziani sono quelli che hanno i veicoli più vecchi e sono quelli che saranno più colpiti da questa misura, che mi sembra diciamo un'affermazione di tipo populista. Comunque io credo che in una programmazione di un modo diverso di muoversi in città vada anche valutata la necessità di ridurre il ricorso al mezzo privato.
Capogruppo Meloni, si avvia alle conclusioni.
Per chi
grazie.
Possiede un mezzo obsoleto che lo utilizza poco,
si avvia alle conclusioni,
al di sotto
grazie.
Degli 8.000 chilometri annui, è molto più conveniente usare dei mezzi di trasporto alternativo come il car sharing, come i taxi, cose di questo tipo, che possedere un'automobile e utilizzarla. Quindi questo va inquadrato, questo documento, questa proposta, in una visione del futuro della città.
Grazie capogruppo Melone, prego consigliere Molè.
Proverò a smorzare i toni del dibattito. Allora, ci sono un presidente, un assessore, un consigliere che si incontrano una mattina.
Per cortesia, allora, assessore, facci intervenire il consigliere Molese.
No, un assessore, una.
Assessore, la prego di non continuare, grazie. Prego, consigliere Molese, prosegua.
Ci sono un presidente, un assessore, un consigliere che si incontrano perché devono dare un parere sulla LEZ. E allora, siccome il parere è no, e si deve andare in aula ad affrontare un dibattito, cioè non è che vado lì con un parere negativo, no perché no, anche se no perché no, ma io lo voglio motivare. Allora, a ritroso, partendo da questo no, vado a pescare una serie di elementi, di problematiche reali, tra i più disparati. Andiamo a vedere il PUMS, perché tra l'altro il PUMS è anche loro, vedi qui c'è cioè il 7.4.2, il 7.4 che non funziona, oppure i parcheggi di interscambio, oppure Milano non fluttua nel vuoto cosmico, ci sono anche gli altri comuni. Allora Milano cosa fa per gli altri comuni? Questa è una domanda. Poi a un certo punto c'è il consigliere che si sente un po' come dire messo in disparte, allora ha questa intuizione geniale, cioè se io metto un recinto, diciamo un cerchio in uno spazio limitato, tutto quello che rimane intrappolato dentro continua a circolare, per cui se ci sono degli Euro 3 che rimangono dentro la LEZ, questi Euro 3 circoleranno all'infinito generando continuamente inquinamento, per cui inquinamento è anche traffico, quando evidentemente, con la nota del redattore e come ha già detto qualche altro consigliere, se vieti l'ingresso devi vietare anche la circolazione, altrimenti metti, come dire, in gabbia i cattivi, nessuno entra, nessuno esce e finisce così. E poi appunto una carrellata finché non si racimolano, non so, una quindicina di punti. Siamo arrivati a una quindicina di punti, due pagine, alla fine ci piazziamo in eretto un parere negativo, e niente, andiamo in delibera con un documento forte, perché ci sono due pagine, ci sono tanti numeri e tanti elementi, come dire, che sono obiettivamente dei temi che andrebbero sviscerati, ma che non formano insieme, cioè se fossero coerenti potrei dire ok, hanno una, come dire, hanno una politica ambientale diversa da quella che viene proposta, si dà un parere, magari si dà anche un parere favorevole, ma con queste determinate condizioni, perché sulla scorta, diciamo, delle mie considerazioni ritengo che su questo tema, sul quale non si può non avere un'opinione, perché oltre che essere un problema di ingorgo e di traffico, qui parliamo anche di salute, è un tema di sanità pubblica, e per cui niente, io starò dentro i 5 minuti, mi limiterò a dire che ora vi votate questo parere negativo, per fortuna non è vincolante, e rimango un po' amareggiato dal fatto che come dire, tante scelte prese per partito preso vadano a dimostrare la scarsità di idee politiche di questa maggioranza. Grazie.
Grazie consigliere Molè, prego consigliere Grasso.
Grazie presidente. Allora, la prendo un po' alla lontana, alla larga, spero abbiate un po' di pazienza con me. Allora,
basta che rimani in tema.
Sì, certamente. Nel nostro programma elettorale noi avevamo previsto una ZTL, era nei nostri obiettivi fare una programmazione da qui a 10 anni di portare tutta la mobilità, o quasi tutta quella possibile, verso l'elettrico. Chiaramente sarebbe stato un bel progetto avveniristico, difficile da attuare, ma che in una programmazione di lungo termine, graduale inizialmente, ma poi con l'introduzione di una ZTL, quella era la base di partenza. Purtroppo questa proposta che ci ha presentato l'assessore Granelli non ci convince tanto. Prima perché non ci ha fornito dati attendibili, se non delle slide, e citando alcuni studi del Politecnico di Milano, ma a noi piacerebbe guardare gli studi, leggere i dati, analizzarli, anche per altrimenti non riesco proprio a dargli un voto favorevole. Comunque, si parlava anche con l'assessore Granelli della possibilità di incentivare l'installazione dei filtri antiparticolato. E secondo me quella è una strada da non percorrere, perché il filtro antiparticolato genera altro particolato più piccolo e più pericoloso, e quindi non, secondo me manca un progetto, una visione a lungo termine e ampia su tutta la viabilità, che coinvolga anche i trasporti pubblici, perché non si può mettere una limitazione all'ingresso dei veicoli e non pensare a un effettivo potenziamento dei mezzi pubblici. Non si parla di veicoli elettrici, non si parla di una possibile riforma del trasporto delle merci in città. Non è possibile che ancora le merci viaggino su gomma e nessuno ci pensa. E poi sul fatto che si va a incidere, Granelli lo ha detto sia quando è venuto qui sia in conferenza stampa, quando in occasione dell'ultimo blocco del traffico, andremo a ridurre sensibilmente l'inquinamento a Milano. A me il sensibilmente non basta proprio, bisogna ridurre d'impatto, perché c'è in gioco la nostra salute, la salute dei cittadini. Non ci possiamo permettere di fare delle proposte che impegnano parecchio dal punto di vista economico, però ottenere poco dal punto di vista della salute pubblica. Grazie.
Grazie consigliere Sasso. Prego consigliere Bizzotto.
Grazie Presidente. Che dire di questa proposta di delibera? Una considerazione. L'assessore Granelli, quando è venuto qua, l'ha detto chiaro e tondo: il
cortesia,
nostro è un parere
per cortesia
non vincolante, che può essere sia positivo sia negativo, ma comunque vanno avanti per la loro strada. Se noi guardiamo ad esempio l'area interessata, diciamo che dal 2015 è già stata modificata un paio di volte almeno, per cui quando è stata, diciamo, come proposta, i municipi non sono mai stati sentiti. Questa, essendo una proposta a livello comunale centrale, diciamo, ce l'hanno detto: prendete visione, esprimete un vostro parere, ma poi dopodiché noi comunque andremo avanti in ogni caso. Chiaro che in questo caso qua, in questa LET, non si parla, come ha detto il consigliere Sasso, di trasporti. Se parliamo anche dal punto di vista della linea ATM, abbiamo visto che in periferia alcune linee ATM sono state soppresse, invece di potenziare e far sì che la gente possa andare coi mezzi pubblici, possibilmente magari cambiare quelli che sono gli più obsoleti, ma pare che stiano facendo, in maniera da avere, diciamo, dei mezzi più recenti. Però non c'è neanche un accenno, e questo potrebbe insegnare, è chiaro, che nelle stagioni invernali, quando è possibile lavare le strade, sarebbe forse la cosa migliore, perché il PM10 è chiaro che viene emesso dai mezzi più inquinanti, però quando cade per terra passano le macchine, man mano lo sollevano, per cui dà l'impressione che siano tutti i mezzi che lo sollevano, ma in realtà se venissero lavate le strade probabilmente avremo un'area più sana, però le strade non vengono lavate. Questo, diciamo, quello che ci è stato comunicato, non c'è nulla di questo, che potrebbe essere, diciamo, un incentivo a dire: facciamo sì che tutto quello che può essere inquinante, diciamo, di attenuare maggiormente. E poi chiaramente la questione delle caldaie. Se andiamo a vedere, nell'anno 1952 a Londra ci furono migliaia di morti in 5 giorni, e questo era dovuto al fatto che c'è stato una serie di purtroppo di eventi che si sono succeduti proprio in quei giorni, per cui la gente stava in casa, faceva freddo, hanno acceso tutte le varie stufe, perché all'epoca c'erano le stufe a carbone, e difatti ci sono state migliaia di morti. Basterebbe vedere anche sul sito internet se si trova qualcosa. Questo cosa vuol dire? Che non possiamo dire che le caldaie non inquinano, inquinano anche queste, però se guardiamo bene sarà una serie magari di eventi atmosferici. Perché avviene solo d'inverno? D'estate io non ho mai sentito blocco del traffico mese di agosto, forse perché vanno tutti in ferie, mese di luglio o di giugno, non l'ho mai sentito, perché probabilmente l'inquinamento dovuto anche ad altri fattori è d'inverno, ma dovuto anche alle caldaie, per cui penalizzare solo il trasporto, ma nello stesso tempo io sarei d'accordo nel cambiare, diciamo, le auto, prendiamo tutti gli Euro 6, però il problema è che di fatto l'inquinamento è dovuto anche ad altri fattori, che però, come in questo caso parlavo delle caldaie, che però chissà perché sono quelle che inquinano di meno. È vero che la maggior parte sono state cambiate, che ad esempio anche vengono messe le valvole termostatiche per cercare di ridurre il calore interno, per cui la gente è invogliata quasi a ridurre il calore, anche perché una parte, si sa, specialmente quelli che fanno quelli che vivono nei condomini, una parte è fissa, un'altra parte variabile in base al consumo. E guarda caso queste valvole termostatiche sono state prorogate a giugno di quest'anno per la sostituzione. Potevano non essere prorogate, bisogna sempre arrivare alla fine per dire proroghiamo. Difatti i famosi mille proroghe servono solo a questo, a rimandare di anno in anno quello che dovrebbe essere già stato fatto. Probabilmente
la invito ad andare a conclusione, consigliere Bizzotto.
Grazie presidente. Per cui è vero che questo documento diciamo poteva essere fatto in maniera diversa, però nulla toglie che comunque questo documento è un segnale in ogni caso per l'assessore, per dire guarda, procedi o fai partecipe i municipi di tutto quello che può venire, anche con la presenza dei tecnici.
Grazie consigliere Bizzotto, non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 19 favorevoli, 8 contrari, 4 astenuti, la delibera viene approvata. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, individuazione di un intervento prioritario per il municipio 9, tra quelli previsti nel PTOPP 2017-2019. Prego la parola al presidente Rancati.
Grazie presidente. Allora, si premette che con comunicazione dell'11 gennaio 2017 l'ufficio relazioni istituzionali del gabinetto del sindaco di Milano chiedeva ai municipi di segnalare una validazione dell'elenco dei 16 progetti definiti interventi diffusi, primi cantieri a valenza sociale, con indicazione di eventuali criticità da tenere in considerazione. La lista potrà essere integrata con una proposta aggiuntiva di intervento di ogni municipio, con la consapevolezza che se si tratta di proposte non inserite nell'annualità 2017, i tempi di progettazione, programmazione e finanziamento saranno più lunghi. Un intervento prioritario per territorio di competenza tra quelli previsti nel PTO 2017-19 nell'annualità 2018-2019. Suddetta indicazione sarà utile per guidare le scelte sulla progettazione ed effettivo finanziamento di alcune di queste opere nel contesto di risorse definite, in cui si muove il governo comunale centrale anche per il prossimo bilancio da approvare, che saranno presumibilmente di 3-4 milioni di euro. Tenuto conto che il 26 di gennaio 2017 le commissioni istruttorie numero 1 e numero 5 del municipio 9 si sono riunite congiuntamente per discutere suddette richieste degli uffici comunali centrali afferenti la scelta di uno o più priorità relative a interventi anche non presenti all'interno del PTO, scelta di uno o più priorità del PTO del municipio 9, con la specifica che laddove le priorità non dovessero rientrare nel PTO stesso saranno da considerarsi anche in tempi aggiuntivi per la loro progettazione per lo studio di fattibilità tecnico-economica. La Commissione ha stilato una rosa di interventi considerati prioritari, conferendo agli stessi una scaletta di priorità per gli interventi che risultano urgenti per il municipio 9. Le priorità evidenziate rappresentano quanto espresso in maniera reiterata dai cittadini del municipio 9. Le scelte finali dovranno necessariamente tener conto della disponibilità finanziaria dell'ente, pertanto è stato suggerito di indicare progetti e opere il cui valore presumibilmente non superi 3-4 milioni di euro. Gli immobili e le aree che necessitano di interventi di riqualificazione urbana e della viabilità sono molti, e la manutenzione degli stabili comunali e di interesse comunale creano situazioni di degrado con costi sociali molto alti per la comunità, con disservizi per i cittadini che ogni giorno hanno di fronte situazioni di degrado e incuria del patrimonio pubblico. In virtù di quanto sopra, la Commissione 5, di concerto con l'assessore all'urbanistica, verde, agricoltura, ai lavori pubblici e demanio, alla mobilità ed ambiente e alla cultura e al commercio del municipio 9, ha ritenuto congruo evidenziare più interventi secondo una scaletta di priorità, di fatto indicando interventi da attuare con urgenza per superare alle esigenze dei cittadini sul territorio con diverse priorità. Nell'esprimere le suddette priorità si è comunque cercato di non superare, anche se soltanto mediante una valutazione parametrica, il tetto massimo di spesa consigliato dal Comune centrale di 4 milioni di euro. Da ulteriori accertamenti con gli uffici centrali, gli interventi di cui sopra non riguardano le sole competenze dell'assessorato ai lavori pubblici e casa.
Per cortesia, abbastanza fastidioso di sottofondo all'intervento del presidente Rancati. Vi invito a mantenere un tono decoroso. Grazie. Consigliere, grazie. Capogruppo, indovino. La prego, ho appena chiesto di mantenere un contegno decoroso in aula. Grazie, consigliere De Lorenzo, fate terminare il presidente Rancati.
Da ulteriori accertamenti con gli uffici centrali, gli interventi di cui sopra non riguardano le sole competenze dell'assessorato a lavori pubblici e casa, ma anche qualsiasi intervento che possa risultare prioritario al municipio, sia in relazione a mobilità, ambiente e demanio o altro, per riqualificare le periferie urbane, anche in linea con le politiche del Comune centrale, in relazione anche con il cosiddetto piano delle periferie. Dato atto che il criterio pilota per l'individuazione delle priorità è derivato dalle necessità rappresentate dai consiglieri di municipio, dai cittadini del territorio, che sono rappresentati dall'istituzione più vicina ai cittadini, dalle associazioni di categoria, dai cittadini nonché dai comitati di quartiere. Le priorità espresse sembrano rappresentare le esigenze dei diversi quartieri. In futuro, tenendo conto del principio di rotazione degli interventi, verranno espresse le priorità per i quartieri che sono rimasti al di fuori della scaletta di priorità rappresentata in questa sede e per l'anno 2017, nella speranza che gli assessorati centrali coinvolgano sempre di più i municipi come conoscitori delle prime esigenze dei cittadini. È necessario che l'amministrazione centrale tenga in debito conto le seguenti rosa di interventi ritenuti prioritari per il municipio 9 e le cui priorità sono da intendersi in ordine decrescente. Priorità 1. Villa Litta Afori, restauro degli spazi interni dell'aula situata verso il cancello d'ingresso per ubicare in quel sito le seguenti funzioni: nuovo ufficio anagrafe e polifunzionale, centro informazioni e orientamento del cittadino, sede di associazioni culturali, sala celebrazioni e funzioni matrimoniali, bar e centro anziani. La villa è un riferimento strategico per il municipio 9, sia per la forte valenza sociale che per il verde, lo sport e il tempo libero. Si vorrebbe inoltre mettere a reddito la villa al fine di autofinanziare la sua manutenzione, mediante la celebrazione di matrimoni e altre ricorrenze, quali battesimi, eccetera. Priorità 2. Piscina Scarioni, Niguarda.
Presidente Rancati.
Allora, priorità 3, piazza Gaspari con Masina.
La invito ad andare magari un po' più per sintesi, Presidente.
Riqualifica urbana ambientale della rete urbano. Priorità 4, auditorium Cassinane e Bruzzano. Poi priorità 5, via Garigliano Isola. Priorità 6, giardini pubblici, viale Stelvio, via Bassi. Priorità 7, marciapiedi di via Conte Verde.
Mi perdoni un secondo, sì, c'è un refuso, sì, nella stampa refuso. Non si è indicata la via in cui vanno riqualificati i marciapiedi, che è via Conte Verde. Provvederemo noi d'ufficio alla correzione del refuso.
Sì, scusatemi, l'avevo tralasciato questo. Allora, priorità 8, viabilità via Chiasserini, via Cascina dei Prati, Bovisasca. Allora, poi, pertanto si chiede di esprimere parere favorevole alla segnalazione al sindaco e agli assessorati di competenza, nonché agli uffici preposti, ad iniziare la progettazione dei suddetti interventi considerati prioritari, come da elenco su menzionato e per le motivazioni sopra esposte. Grazie.
Grazie Presidente Rancati, prego Consigliere Boselli.
Sì, buonasera. Gruppo Lega Nord e Milano Popolare propongono un emendamento al punto 2 che ha appena letto il consigliere Rancati. L'oggetto dell'emendamento è introdurre come punto 9 lo stabile di via Ugolini 15, angolo via lo stabile di via Piane 15, angolo via Ugolini. Ristrutturazione intero immobile per una futura destinazione sociale destinata ad abitazione, genitori separati in disagio o residence per anziani. Chiede inoltre di inserire come punto 10 la ristrutturazione di via Pollini nel caso la convenzione tra operatore privato e comune non vada a buon fine, e come punto 11 l'apertura della strada Cecchi Suzzani con la creazione di una rotonda in via Maestre del Lavoro.
Ha finito consigliera Boselli?
Sì.
Prego consigliere Motta.
Sì, grazie. Va bene, prendiamo atto di questo.
Prego di consegnare l'emendamento appena enunciato. Prego consigliere Motta, mi perdoni.
Bene. Prendiamo atto di questo bellissimo elenco piovuto quasi dal cielo, nel senso che in commissione c'erano una valanga di altre proposte, giustamente da parte vostra, riviste e riproposte in altro modo. Ci compiace che abbiate preso nota di quanto segnalato da noi e da me in particolare. Avevo chiesto che fosse messo chiaramente nell'incipit l'importanza che avrebbe per il municipio la riqualificazione della scuola media Pavoni, ma anche di questa ve ne sbattete altamente. Prenderemo nota e informeremo di conseguenza i cittadini. Dopodiché, forse per me, vi consiglierei di eliminare l'unico intervento che sicuramente verrà fatto, ma perché è messo a bando per altri motivi e che abbiamo già deliberato noi nel fine 2015, se non forse inizi del 2016, che è la riqualificazione dei marciapiedi di via Garigliano del quartiere Isola. È già, sta per partire un bando, mi meraviglio che l'assessore al verde non lo sappia, sotto la voce salvaguardia delle alberature presenti. Fa parte di un progetto triennale, è l'ultimo degli interventi programmati sotto questo capitolo, per cui non c'entra niente col PTO ed è l'unica cosa che certamente verrà fatta, perché già sta per partire il bando di assegnazione, per cui vabbè, lasciatelo, direte ci hanno ascoltato e lo stanno facendo. In realtà l'abbiamo già deliberato noi nel 2015 ed è in procinto di partire il bando di assegnazione, per cui non ha senso che figuri qua. Poi, per carità, visto che avete preparato un elenco di 8 e stasera diventano 11, magari lo ridimensionate anche un attimo e, eliminando le voci extra. Comunque è ben chiaro a tutti che questo elenco può essere benissimo annoverato come l'elenco dei sogni, nessuna di queste voci figura nel PTO, per cui nessuna di queste voci verrà realizzata nel 2017. Di questo probabilmente credo ve ne rendiate conto, c'è scritto anche nell'introduzione che qualora fossero scelti progetti non inseriti nel PTO se ne dovrà tenere conto, per cui bene, non date priorità su quello che deve essere realizzato nell'anno in corso, ma di fatto chiedete l'inserimento nel PTO di altre voci, che per carità è lecito fare, ma forse non era questo il merito della richiesta pervenutoci dagli assessori e dall'assessore Rabaiotti in particolare, perché la richiesta che nuovi interventi siano inseriti nel PTO si può fare in qualunque momento, anzi è sufficiente anche forse una mozione senza bisogno di una delibera vera e propria. In questa occasione ci era chiesto di individuare delle priorità leggendole dall'elenco del PTO, così non è stato fatto. Dopo io non sto dicendo che questi interventi non siano lodevoli, però non è quanto ci è stato richiesto.
Grazie consigliere Motta, prego capogruppo Melone.
Sì, grazie presidente. Ma io ancora ho alcune richieste da fare, perché non ho potuto partecipare alla commissione istruttoria, quindi non ho le informazioni sufficienti per esprimere un parere e mi piacerebbe venire date delle risposte. Io non ho capito se questo elenco ha un budget di spesa prevista per gli interventi. Qual è questo budget? Perché se come priorità 2 viene messo Cucina Scarioni, che è un intervento molto importante dal punto di vista economico, nel momento in cui lo metto al punto 2 devo avere verificato che almeno ci siano le risorse economiche, ci sia alla base un progetto per realizzare questa attività. E su altri interventi tipo Piazza Gaspari mi sembra ci fosse già un progetto che non è andato avanti, vorrei capire a che punto è perché si è fermato. Per altre questioni che sono state introdotte, come lo stabile tra via Ugolini e Pellini, mi sembra già che sia all'interno di un piano di interventi, è già previsto un intervento su quell'edificio, e quindi in che modo avete verificato con l'amministrazione a che punto è la progettazione dell'intervento su questo edificio? Perché io so che ci sono già previste delle attività da inserire, mi sembra un ostello, realizzazione di un ostello in quel edificio, quindi o chiedete una modifica della destinazione d'uso rispetto a quanto prevista, oppure si deve dire perché
per cortesia lasciate intervenire
si ritiene
di fare Meloni.
Sì, è vero, i marciapiedi di via Garigliano sono previsti da più anni e forse finalmente verranno realizzati, si spera, in modo da proteggere le alterature. Comunque appunto io chiedo al Presidente se mi fornisce queste indicazioni sia sull'impegno di spesa previsto. No, poi c'è una curiosità che riguarda Villa Litta ad Affori. Quali sono le celebrazioni di battesimi che si possono fare a Villa d'Affori? Forse quelli civili, quelli che hanno dei nomi che non hanno un'origine cattolica? Perché non mi è chiaro, quindi anche su questo vorrei una risposta.
Grazie capogruppo Melone, prego consigliere Esposito.
Sì, grazie, buonasera. Allora, io non discuto le ragioni che hanno portato a elaborare questo elenco. Ci sono sicuramente delle divergenze rispetto alle previsioni del piano triennale delle opere, ci sono delle integrazioni e effettivamente sono tutte novità rispetto a quelle che erano state originariamente previste, e quindi è un documento da questo punto di vista inedito. È una proposta che pare insomma si sia arricchita di contributi, e anche mi pare con gli emendamenti presentati si va ad ampliare la platea dei quartieri, dei rioni interessati da piccoli o grandi interventi, per lo più piccoli, però quello di Ovolini sicuramente non è secondario. Mi viene da dire, in tutto questo, non certamente per campanilismo, ma perché io vedo certe situazioni magari con maggiore attenzione rispetto ad altri colleghi, per questioni anche di residenza, e vedo che c'è una grande assente, che è la Bovisa. Io vedo che tutti i quartieri sono citati in qualche modo, piccole o grandi proposte, e sulla Bovisa non vedo nulla. Allora mi permetto sommessamente di avanzare una proposta di emendamento che includa, quantomeno sulla carta, la volontà di includere il bisticcio, di comprendere, di non trascurare, non abbandonare questo quartiere, che è tanto vicino alla sede istituzionale del municipio, ma purtroppo vissuta molto lontana. Io credo che sia molti consiglieri abbiano potuto apprezzare nei sopralluoghi, che pure si sono tenuti anche in occasione delle commissioni commercio, il degrado in cui versa Piazza Schiavone, e che con un investimento relativamente contenuto potrebbe recuperare un po' di dignità, un po' di dare un po' di coraggio ai poveri cittadini residenti del quartiere, per farla vivere maggiormente. Veramente, noi qualche anno fa avevamo fatto coraggiosamente un concerto con la banda D'Affori, aveva avuto successo quell'iniziativa, però poi dall'epoca, credo sia stato 3-4 anni fa, non si è più fatto niente. Allora, poi c'è questa fontanaccia, questa vasca dei pesci cosiddetta, che appunto è un pozzo salmastro. Ci sono dei muretti all'altezza dei gradini tra i quali, no, si nasconde tutto e contrario di tutto, ma non parlo di sporcizia naturalmente, ma parlo di altro. E quindi secondo me, con un intervento di lifting, come si usa dire, di restyling, certo non sto dicendo che bisogna fare il bosco, che bisogna fare chissà che cosa, sto parlando di interventi tutto sommato contenuti, non sarei in grado di quantificare, non è neanche il mio compito, però dico, alla stregua di tante proposte che sono modeste eppure significative nella loro semplicità, perché trasmettono un segnale, un messaggio e anche un impegno, una volontà dell'amministrazione di stare vicino alle piccole grandi cose della vita, io mi sento di fare questa proposta. L'emendamento quindi non lo leggo, ma insomma esattamente esplicita quanto ho chiesto adesso con questo intervento. Mi permetto anche di dirlo in maniera molto franca, mi sono permesso di individuare un ordine all'interno delle priorità su 8 che erano previste originariamente. Io ho voluto dare una valenza intermedia, poi saranno i consiglieri a modificare, cambiare, integrare, però mi sembrava di non in questo modo ledere interventi importanti, grossi, come Villa Lita, fino anche l'auditorio di Cassina Anna, dare alla Bovisa un valore abbastanza rilevante, pur con una spesa contenuta. Quindi in quinta posizione, poi se per caso verrà espunto il numero 5, non bisognerà neanche fare far scalare tutti gli altri punti previsti. Grazie.
Grazie consigliere Esposito, la invito a consegnare l'emendamento. Prego capogruppo Belli.
Grazie Presidente, volevo solamente specificare che l'emendamento che è stato presentato da consigliere Boselli è di tutta la maggioranza, per cui è anche stato firmato da Forza Italia. E volevo ringraziare
Fratelli d'Italia,
già è vero che...
No, poi dobbiamo fare un altro intervento.
E inoltre volevo ringraziare il consigliere Motta per la sua preveggenza, perché ci ha insegnato quali saranno effettivamente gli interventi che saranno fatti e quelli che saranno impossibili. Per questo devo ringraziarlo, perché per quanto riguarda il battesimo in Villa Litta risponderò io, perché comunque il battesimo viene fatto, è il primo sacramento della Chiesa, è l'ingresso del cristiano nel mondo cristiano del battezzante, basta che ci sia l'acqua, per cui Villa Litta la fontana c'è, per cui è l'immersione nell'acqua, per purificarlo basta consacrare l'acqua, e per cui volendo
capogruppo Belli la prego di rimanere in tema e non lasciarsi andare. Ha finito, prego, capogruppo indovino.
Diciamo, parlare, fare un intervento dopo...
La capisco e le sono vicino, invito contemporaneamente i consiglieri a permettere l'intervento del capogruppo indovino. Chi non è interessato può lasciare l'aula, grazie. Guardate,
io molto serenamente ribadisco quello che ho detto anche in commissione. Questa ha affrontato anche negli ultimi tempi dibattiti di questo genere, mi viene in mente quello sulle priorità dell'edilizia scolastica, sulle settimana scorsa, se non vado errato, sulle illuminazioni, e abbiamo sempre fatto un lavoro insieme su una cosa che secondo me è utile per evitare, come dire, per evitare regalie, o per non dire la parola regalie, per evitare di fare scelte che potessero essere sbagliate, che è l'individuazione dei criteri. Cioè, quando tu amministri soldi pubblici, e in questo caso lo stiamo facendo perché ci dicono ci sono 4 milioni, facciamo quello che ci dite voi a seconda dei progetti, però indicativamente vi seguiamo. Allora, quando ci chiedono una cosa del genere e noi non facciamo una definizione dei criteri che ci consente di andare a individuare quelle che sono le priorità, escono secondo me dei pasticci come questo che stiamo per votare, che è un pasticcio, perché qui non ci sono delle priorità, non ci sono dei criteri, c'è un elenco di cose che ha stabilito il presidente del consiglio del municipio alla fine della commissione, elencandole alla svelta, tralasciandone qualcuna come Piazza Schiavone, ma senza la definizione di quali sono le priorità politiche, come è stato fatto per esempio avevamo deciso che sulla scuola, sull'edilizia scolastica, la priorità era la sicurezza dei bambini, e quindi i fondi che siamo andati a individuare erano prioritariamente destinati a risolvere quelle situazioni che creavano un pericolo per i bambini. Qui cosa c'è? Non c'è niente. Stiamo tentando con l'emendamento di Esposito di mettere almeno un criterio territoriale in cui siano presi tutti i quartieri, perché ce ne stavamo dimenticando uno, ma è quello che dicevo in commissione, non c'è una visione. Cioè, come si fa a mettere al secondo posto Lascarioni? Non lo so, a parte come è scritto la vocazione sportiva agonistica, non lo so, io sono, c'ho 29 anni, vado per i 30, non mi ricordo queste grandi gare di nuoto a Lascarioni, però magari sono ciuccio io. Va bene,
per cortesia non si interviene su interventi di altri consiglieri.
Lo so, mettiamo lì Lascarioni con un investimento di 1,5 milioni senza sapere cosa ne pensa Milano Sport che la gestisce, senza una mail di qualcuno, senza avere un'idea di cosa
Motta mantenga un contegno decoroso, grazie.
Senza avere un'idea di cosa fare con quell'impianto, cioè non c'è una visione complessiva del municipio che individua delle priorità. Le priorità sono i marciapiedi, la priorità è liberare parti di viabilità, e allora si sarebbero dovute mettere all'inizio i marciapiedi. Qual è il criterio per cui la piscina Scarioni viene prima di Piazza Gasparri? Io faccio una domanda, cioè questa è una domanda, vorrei che avere una risposta. Qual è il motivo per cui Cassina Anna viene prima del marciapiedi di Conte Verde? Qual è la ragione politica che vi ha fatto fare questo elenco? Perché se mi date una ragione giusta, logica, io sono pure disposto a votarlo. Ma la cosa che temo è che questo sia un elenco messo lì senza mezzo criterio. Non c'è una ragione valida per cui Villa Litta è prima della Scaglioni, per cui Gasparri è prima di Via Pollini e Cecchi Suzzani, se verrà approvato l'emendamento. E guardate che è un lavoro sbagliato, perché è un lavoro che abbiamo fatto insieme fino a 2 settimane fa, questo di individuare criteri su altre questioni. ma è il modo migliore, guarda, vado in anticipo, prendo il tempo di Pasqua, di Gesmondo, ed è la ragione per prendo il tempo di Gesmondo, ma vado a chiudere, è la modalità di lavoro con cui si riesce ad amministrare bene i soldi dei cittadini, perché c'è un modo chiaro e trasparente per cui i cittadini possono, per cui si possono spiegare le scelte ai cittadini. Cioè, abbiamo fatto questa scelta perché pensiamo così. Qui oggi non c'è questa cosa, ed è complicato, perché sicuramente sono cose che in generale possono servire ai quartieri, ma la cosa che chiedevamo in commissione, e l'ho chiesta anche nel mio ultimo intervento dicendo non la volete fare adesso, mettetela nella delibera, è di capire quali sono i vostri criteri. Quindi io prego e chiedo al presidente Rancati o qualcuno della giunta, non so, valutate voi chi, di dirmi quali sono stati i criteri che vi hanno portato all'individuazione di questa classifica, perché se no è complicato votarla, perché non c'è il criterio di trasparenza nei confronti delle scelte, cioè non vi state assumendo nessuna scelta, e la visione politica che c'è dietro a quella scelta è una classifica fatta da Rensusa. Adesso vedo che il consigliere Legramandi suggerisce la risposta.
Capogruppo indovino,
chiedo scusa. Può
anche risparmiarsi inutili commenti.
Chiedo scusa, però
la ringrazio per l'intervento.
Io la richiamo dicendole che il consigliere Legramandi sempre non può camminare in aula.
La invito nuovamente a contenersi. Prego, consigliere Medolago.
Grazie presidente. No, il mio intervento dopo quelli fatti dai miei colleghi è un po' fuori dal corpo. Però quando il mio amico Belli dice certe fregnace, mi viene distinto.
Consigliere,
ecco, io lo vedevo.
La prego di contenersi rimanere in tema e contenersi nelle loquie.
Non mi sono espresso alla loggia citando organi strani, Ho detto fregnace.
Ho detto, le invito a mantenere un contenuto decoroso in aula. Dici? Se lei non vuole, può anche non intervenire.
Vado avanti. Ho 5 minuti.
Se rimane in tema.
Sì?
Se rimane in tema.
E infatti io canto fuori dal coro, ho detto. Quindi sto cantando fuori dal coro. Comunque io dicevo a Belli che dirà che siccome si è preso, adesso è andato dalla mamma a dire che... Vabbè, non si può... Il battesimo, mi spiace, ma non lo puoi fare tu. Non puoi immergere tu nella fontana di Villa Lita. È da festeggiare, bravo Agostino, finalmente qualcuno che la dice giusta. Quindi non diciamo cose sul sacramento e cose del genere se non siamo appieno a conoscenza. Adesso scatenati.
Grazie consigliere Medolago per il suo sempre utile intervento. Capogruppo Belli. Non rivedo gli estremi dell'intervento di una battuta in risposta a una battuta altrettanto inconsistente che ha fatto lei. Prego, consigliere Sasso.
Grazie presidente. Chiedo un emendamento, visto che i marciapiedi di via Garigliano.
Prego chi non è interessato di uscire dall'aula e non costringermi a mandarlo fuori, grazie. Sto dicendo che chi non è interessato si può allontanare, grazie. Prego consigliere Sassu, mi perdoni, prosegua.
Grazie presidente, chiedo un emendamento, ovvero visto che la riqualificazione dei marciapiedi di via Garigliano è già prevista, considero che la viabilità di via Casserini, via Cascina dei Prati, in zona Bovisasca sia di priorità maggiore, quindi chiedo di metterla in priorità 5, anche per dare un segnale ai cittadini che vivono in quell'area, che permettetemi l'espressione, sono quasi dimenticati perché vivono quasi ai confini della zona se non della città, e quella è la viabilità su Chiasserini, Cascina dei Prati, a volte mette in pericolo i genitori che accompagnano i figli al mattino, causa il viavai di camion abbastanza grossi. Grazie.
Sì, abbiamo due emendamenti che prevedono lo spostamento, l'inserimento al punto 5 e lo spostamento al punto 5. Poi eventualmente in base dovremmo valutare quale sarà poi l'ordine finale. Se non ci sono ulteriori interventi, cominciamo a mettere in votazione gli emendamenti. Il primo emendamento è l'emendamento... Aspetta, l'emendamento presentato dai consiglieri Boselli, Locchiati, De Lorenzo. E tutta... Sì, no, i primi presentatari, ho sentito il capogruppo Belli che ha corretto. Che prevede l'inserimento al punto 9 dello stabile di via Pianel, vado per sommi capi, al punto 10 la riqualificazione di via Pollini e al punto 11 l'apertura della strada Cecchi Suzzani e creazione di una rotonda in via Maestri del Lavoro. Mettiamo in votazione l'emendamento. Dichiaro chiusa la votazione, 23 favorevoli, nessun contrario, 8 astenuti, viene approvato il primo emendamento. Abbiamo il secondo emendamento, ve lo leggo, nell'elenco delle priorità inserire in quinta posizione Piazza Schiavone, riqualificazione urbana ed ambientale dell'arredo urbano, superamento della fontana posta al centro della piazza. Attualmente ricettacolo di sporcizie, ridotta a vasca malsana e salmastra. Abbassamento dei muretti divisori dei gradini, incremento dell'alberatura e ogni intervento utile a restituire la piazza ad una serena fruizione da parte del quartiere. Prego, consigliere Femminino.
Per dichiarazione di voto. E questa coalizione, al di là di quel che se ne dica, è aperta a tutti i contributi di carattere positivo e in questo caso raccogliamo, diciamo, l'emendamento e lo voteremo a favore, perché comunque sia il prodotto conclusivo di questo consiglio riguarda tutti di questa consigliatura. Grazie.
Grazie capogruppo Femminino. Prego capogruppo Belli.
Sì, grazie Presidente, vabbè, non è per fare polemica sul battesimo, però ancora no,
se interviene sul battesimo allora, le togli immediatamente noi... la parola, quindi non c'è problema.
Ma io ho detto non ascolta, anche il gruppo Lega accetta favorevolmente l'emendamento, consideriamo però una cosa, che su Piazza Schiavone purtroppo è stato un progetto nato male, realizzato male, ha creato subito dei grossi problemi, infatti nelle scorse consigliature siamo intervenuti parecchio per migliorarlo, effettivamente non è migliorabile più di tanto. E ha creato problemi di viabilità, ha creato problemi di illuminazione, non è una spianata di cemento dove si nascondono dietro i muri che ho sempre sostenuto che fanno schifo. L'unica perplessità è che purtroppo è rientrato nel progetto, nel bando delle 10 piazze fatto all'epoca, ed è un progetto firmato, per cui la mia paura è che bisognerà forse chiedere il permesso al progettista firmatario, perché comunque è un progetto,
grazie,
diciamo, di architettura, che d'architettura secondo me non ha nulla a che vedere, perché il bando l'ha vinto un progettista di Genova che forse con Milano non c'aveva niente a che fare. Grazie,
grazie capogruppo Belli. Prego consigliere Sasso.
Grazie Presidente, anche noi siamo favorevoli ad accogliere l'emendamento, anche se è in parte coincidente con il nostro, che Ma solo per, la, per il posizionamento delle priorità, se eventualmente Chiasserini la mettiamo in successiva a quella di Schiavone, per noi non c'è nessun problema.
Se vuole.
Grazie. Dica.
Per come interpreto io, o lei modifica l'emendamento, ma se no, altrimenti essendo successivo, non so se si può fare tra l'altro.
No, no,
perché essendo successivo il suo emendamento, noi andremo a posizionare in quinta posizione, se passerà la mozione, in quinta posizione Piazza Schiavone. Successivamente c'è il suo che chiede il quinto punto, perciò scivolerebbe al sesto punto Piazza Schiavone e al quinto, se passasse, venisse votato favorevolmente il suo emendamento, al quinto punto via Chiasserini. Non so se una volta presentato può essere modificato l'emendamento, perciò penso che mi dico il... Cominciamo intanto a mettere in votazione l'emendamento Esposito. Dichiaro chiusa la votazione. 30 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto. Viene approvato anche l'emendamento Esposito. Passiamo quindi all'ultimo emendamento, che è l'emendamento Sasso. L'emendamento chiede di anticipare al punto 5 la viabilità di via Chiasserini, via Cascina dei Prati, Bovisasca. Non essendo più modificabile l'emendamento una volta presentato e protocollato, se votato favorevolmente andrà prima dell'intervento di Piazza Schiavone. Se non ci sono interventi, metto in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 28 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti. Approvato anche l'emendamento Sasso. Mettiamo quindi in prego capogruppo Indovino.
Sì, per dichiarazione di voto. Io trovo grave un comportamento poco corretto che, a fronte di una domanda di chiarimento fatta al presidente di una commissione, questo non trovi altro da fare che non rispondere a una richiesta di far chiarimento, ripeto, fatta con estrema gentilezza. Cioè, chiedevo semplicemente che lei mi spiegasse come e con quali criteri è arrivato a fare la classifica. Quindi non mi può rispondere adesso, perché sono aperto solo le dichiarazioni di voto, quindi a meno che non faccia dichiarazione di voto per il gruppo non può rispondere. Posso dire quello che voglio, ho altri 19 secondi, potrei anche mettermi a canticchiare.
No, perché se no rimane in tema, nella sua dichiarazione le tolgo, sa benissimo, conoscendo il regolamento.
Se mi fa finire però, allora richiami anche il capogruppo che mi interrompe. Però a fronte di questo, visto che sono interventi che comunque servono, come gruppo ci asterremo, fermo restando il fatto che sarebbe auspicabile una maggiore condivisione.
Grazie.
Come fatto capogruppo in altri
Indovino.
Contesti.
Prego capogruppo Meloni.
Sì, anch'io rilevo che anche in questo caso, anche questa volta, di fronte alle domande di chiarimento non c'è stata risposta. Io non so se questo autismo, questo mutismo dipenda da fattori caratteriali o da fattori politici, però è una cosa difficile. Mutismo.
Per cortesia.
Autismo, anche le persone che non rispondono e non interagiscono con gli altri sono autistiche.
Vi prego di contenervi, consigliera Melone, prego arrivi alla sua dichiarazione di voto per cortesia, e gli altri mantengano silenzio per farla intervenire.
Allora,
vi prego, capogruppo Belli, capogruppo Turato, la prego. Prego consigliera, capogruppo Turato e Belli. Prego consigliera Melone, vada a concludere.
Grazie. Chiedo il tempo che mi è stato tolto comunque. Allora, volevo dire, questa non volontà di comunicare con gli altri e di rispondere a delle richieste di chiarimento
Belli
fatte in aula, sia un fatto grave che va contro
quella che è la funzione di un consiglio. Chi presenta una delibera in consiglio è sempre tenuto a dare chiarimenti e risposte nel merito. Io per questa ragione voterò contro.
Non ho percepito la sua dichiarazione di voto. Comunque, per cortesia, non ho neanche percepito tra l'altro la sua dichiarazione di voto. Presidente Rancati, consigliere Rancati, vuole intervenire per...
Allora io adesso non voglio fare una dichiarazione di voto, ma vorrei rispondere un attimo alla capogruppo Melone e al capogruppo Indovino. Allora,
Presidente Rancati, noi siamo in fase di dichiarazione di voto.
In un minuto.
Se la sua dichiarazione di voto di un minuto, che adesso le farò ripartire da capo perché l'ho interrotta, è in grado di contenere anche questa risposta e
comunque velocissimamente, queste priorità sono state condivise da tutti quanti, compresi anche voi, cioè le abbiamo accennate nei lavori della commissione. Poi sono state condivise un'altra volta con il gruppo di maggioranza. Ma sentendo quali? Sentendo i cittadini, le associazioni, e questo viene espresso nella proposta di delibera.
Però non si fa
quali?
Dibattito, stava facendo la dichiarazione di voto, ha espresso il suo parere, non il parere di voto che pregherei di fare prima di concludere. Prego, capogruppo Gianotti.
Guardi, evito per dirò poi fuori dalla seduta una considerazione sul linguaggio, preferisco non mettere in imbarazzo nessuno, perché da ambo le parti sto rilevando che delle volte si utilizzano delle terminologie inadatte. Dico da ambo le parti perché ieri anche ho rilevato una cosa fuori luogo, preferisco esporla fuori dal...
Quindi non la prego di arrivare a conclusione, se non vuole fare dichiarazione di voto la prego di concludere il suo intervento e quindi di potermi permettere di mettere in votazione la delibera così come è stata emendata. Dichiaro chiusa la votazione. 22 favorevoli, un contrario, 7 astenuti, la delibera viene approvata. Passiamo al punto successivo, punto 4, linee di indirizzo per la definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi per il diritto allo studio, anno scolastico 2016-2017, relativamente alle deleghe delle commissioni istruttorie del Municipio 9. Prego la parola al Presidente Cerqua.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Allora, nell'andare a leggere il documento che abbiamo discusso e approvato in commissione, vorrei saltare la premessa, di leggere la premessa dicendo comunque che abbiamo recepito quelle che sono le leggi e le normative sia nazionali che regionali, ovviamente per l'assegnazione e la ripartizione dei fondi per il diritto allo studio. E nel recepire queste norme comunque come Municipio 9 abbiamo voluto definire delle linee di indirizzo e anche dei criteri ben precisi affinché l'assegnazione e la ripartizione di questi fondi non sia un'assegnazione a fondo perduto o comunque in forma di finanziamenti a pioggia senza un preciso mandato, ma che vi siano delle destinazioni ben precise e che si realizzi veramente quelli che sono i principi del diritto allo studio stesso, in particolare la inclusione di tutti gli studenti e gli alunni, nello specifico dei ragazzi che hanno bisogni speciali, bisogni educativi speciali, disturbi dell'apprendimento, ma che vi sia che si realizzi una collaborazione inclusiva e non discriminatoria nei confronti di questi ragazzi e che quindi tutti i ragazzi siano portati allo stesso livello di opportunità nella loro carriera scolastica. Quello che vado a leggervi invece sono i criteri economici di assegnazione e ripartizione del fondo. In commissione abbiamo deliberato che il 49% del fondo si è assegnato sulla base del numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2016-2017, da suddividere in maniera aritmetica sul numero di scuole e studenti. Il 25% si è assegnato in maniera di bonus sul numero di alunni con bisogni educativi speciali. Come sapete, questi alunni comprendono gli alunni affetti da disabilità, autismo, nonché di disturbi specifici dell'apprendimento, alunni stranieri, nomadi e migranti, adottati e con situazioni familiari fragili. Quello che abbiamo deciso è di ripartire questo 25% in due parti, favorendo comunque per questa annualità quelli che sono i ragazzi che hanno diversamente abili e che hanno appunto autismo, che è anche in questo caso, in base al numero di questi di alunni in queste, nelle nostre scuole, verrà ripartito il fondo per un totale del 40%, invece il 60% per i ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche delle altre categorie di B e S. Il 15% invece sarà destinato a progetti sulla base dei criteri che saranno definiti con deliberazione di giunta. Noi avevamo presentato questi criteri anche in commissione e li abbiamo discussi. Quello che adesso succederà è che la tabella dei criteri sarà elaborata dalla giunta municipale, che recepirà le indicazioni della commissione e delibererà anche in questo senso. L'8% invece a scuole destinate a scuole secondarie di secondo grado, che saranno, questa quota sarà suddivisa anch'essa sul numero di alunni, ma scorporando in questo caso i ragazzi soggetti a bisogni educativi speciali per i quali vale la suddivisione precedente. Il 2% invece sarà destinato al centro professionale territoriale, e l'1% è una quota fissa che sarà vincolata a servizio mensa. Quindi bene o male quello che le note che trovate nella parte successiva del documento sono le cose che vi ho illustrato leggendovi questo elenco. Si tiene conto in particolare della specificità delle scuole secondarie di secondo grado, per il quale c'è una concomitanza amministrativa con la città metropolitana, e per cui abbiamo deciso di fissare una quota che sia ragionevole per una suddivisione, una ripartizione più equa, anche grazie a simulazioni che abbiamo potuto fare dei fondi. Mentre per quanto riguarda anche il centro professionale territoriale, considerata la sua specificità e la differenza rispetto alle altre scuole, abbiamo deciso di vincolare una quota fissa, non soggetta quindi ai criteri elencati per le altre scuole. La quota progetti invece dovrà essere suddivisa in due differenti voci, questa la nota 4 la vado a leggere. La prima, pari al 30% della quota progetti fissa relativa al contributo spese necessarie alla realizzazione del progetto, e sarà suddivisa per il numero di progetti presentati e approvati, qualora coerenti con il documento unico, quindi con le linee del documento unico di programmazione che noi abbiamo deliberato. L'assegnazione della quota relativa al contributo spese di realizzazione avverrà unicamente nel caso un progetto sia stato effettivamente realizzato, con rendicontazione delle spese sostenute. La seconda subquota, pari al 70% della quota progetti, sarà suddivisa e assegnata a seguito della valutazione di rispondenza dei progetti ai criteri definiti con deliberazione di giunta, come vi dicevo prima, con relativa assegnazione dei punteggi al fine di formare una graduatoria da parte della commissione tecnica giudicante. Rispetto a questo 70%, che sarà assegnato appunto a seguito di graduatoria, si precisa che l'importo finanziabile per ogni singolo progetto ammonterà a un massimo dell'80% e comunque con un limite non superiore a 1.000 euro fino all'esaurimento del fondo. Nel caso in cui il fondo non venisse interamente assegnato, vi sarà un'eguale distribuzione delle rimanenze sugli aggiudicatari. I temi che abbiamo scelto come incentivanti rispetto alla presentazione dei progetti sono ovviamente, come vi dicevo prima, l'inclusione dei ragazzi anche attraverso attività di vario genere, quindi teatrali, culturali e sportive, attività prettamente indirizzate a studenti con DSA, a studenti stranieri, aiuto complementare rispetto all'attività normale della scuola, quindi dopo scuola, le nostre valori, la valorizzazione delle tradizioni, la conoscenza del patrimonio artistico e culturale, la diffusione dell'educazione civica, della legalità dell'ambiente e del decoro urbano, la prevenzione delle dipendenze e delle forme di violenza, inoltre percorsi di alternanza scuola-lavoro e orientamento. In ogni caso, siccome come sapete noi siamo nel centro dell'anno scolastico e quindi molti progetti sono già stati avviati, verranno valutati anche tutti i progetti che comunque sono in coerenza con il DUP. Qui ci sono dei vincoli rispetto alla presentazione dei progetti, ogni istituto per presentare uno e un solo progetto per ognuno dei plessi. Il numero totale degli studenti può essere la somma fra gli studenti dei diversi plessi che sono coinvolti nel progetto stesso. La quota fissa per la mensa serve a supportare la qualità del servizio della mensa stessa. A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo per la ripartizione del fondo dell'Italo allo studio da parte del Consiglio di Municipio, la Giunta Municipale fisserà, come dicevo, i criteri di assegnazione per la formazione della graduatoria per l'assegnazione della quota progetti in aderenza alle medesime linee di indirizzo. Questo documento è stato discusso in commissione e poi sarà elaborato con i dati definitivi rispetto alle scuole e la suddivisione del fondo secondo la procedura vigente. Grazie.
Grazie Presidente Cerqua. Prego consigliere Sposto.
Buonasera, grazie. Io non ho partecipato ai lavori della commissione, però vedo che c'è un documento articolato e completo. Volevo solo esprimere, ma a titolo puramente personale, una perplessità sul discorso dei progetti, sulla quota progetti. È una mia convinzione che da sempre porto avanti e che anche senza successo avevo cercato di rappresentare nel precedente mandato e che vorrei sottoporre specialmente ai nuovi consiglieri, diciamo, di nuovo mandato, per stimolare la loro riflessione sull'argomento. Cioè, andando a discutere dei fondi per il diritto allo studio, noi ci rivolgiamo prioritariamente, se non esclusivamente, allo studente, non al docente. Il docente è uno strumento con cui poi si realizza l'insegnamento e con cui si favorisce l'apprendimento, ma noi stiamo deliberando un qualcosa che riguarda il discepolo, lo studente, quello che deve essere edotto, no? Il famoso educere. Allora, secondo me la quota progetto tende a sbilanciare un po' sullo zelo, sull'intraprendenza, sulla capacità, sulla bravura, sulla disponibilità di risorse, tempo e capacità del docente, perché il progetto è presentato da un corpo docenti preparato, che si impegna, che si deve fare, e quindi paradossalmente, pur avendo, come dire, una finalità positiva, condivisibile, rischia di diventare, anche se la quota è minima, però viste le cifre oggettive non è poco, rischia di diventare che cosa? Uno strumento più per gratificare, premiare studenti, non per un motivo che riguarda la loro personalità, i loro bisogni, le loro necessità, ma più perché sono capitati nella classe con gli insegnanti bravi, tra virgolette bravi, perché sono capitati nell'istituto che investe su questo genere di attività. È una riflessione chiaramente ampia che non vorrei, come dire, inquinasse il lavoro che comunque è stato fatto, ma è un punto di vista che io ho, che difficilmente, che non riesco ancora a vincere, nonostante da anni si riproponga questa pur modesta quota a progetto.
Grazie consigliere Esposito, non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 30 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Viene approvata la delibera. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. 19 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene approvata l'immediata eseguibilità, quindi la delibera con immediata eseguibilità. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, la mozione avente per oggetto odori molesti nell'area del depuratore di via Guido da Velate. La parola alla prima firmataria, la capogruppo Melone.
Grazie Presidente. Io ho sentito a inizio consiglio la risposta che ha dato il Presidente Lardieri, però ritengo di mantenere questa mozione perché si chiede un incontro pubblico in cui rendere conto ai residenti dell'area attorno al depuratore. Sì, certo, facciamo così all'aula, naturalmente, mentre io parlo. Anche questo è rispetto
al per favore, mantenete, consiglieri, anche mantenete decoro nell'aula. Chi non è al proprio posto è pregato di uscire. Chi deve intervenire si occupi dell'intervento, non di altro.
Ringrazio per il rispetto e per la considerazione.
Prego chi non è interessato di uscire e far intervenire liberamente la capogruppo Melone, per cortesia.
Grazie. Allora, se posso continuare. La richiesta è di fare un incontro pubblico in cui rendere conto ai residenti di quell'area di quali saranno i tempi e gli interventi che verranno realizzati per affrontare la risoluzione di questo problema che si protrae da tempo. Io vorrei ricordare che la prima richiesta di intervento in questo caso è stata fatta il 6 ottobre. Ci abbiamo messo un mese e mezzo per programmare il sopralluogo. Siamo dati appuntamento a dopo le vacanze di Natale con il gestore dell'impianto per avviare questa attività di monitoraggio, e comunque in quell'incontro si era detto che ci sarebbe stato di nuovo un incontro in cui si sarebbe reso edotti tutti di quello che succede. Lo va benissimo che il Presidente faccia dei suoi incontri personali con i gestori dell'impianto, però io credo che in questa attività vadano coinvolti sia gli abitanti sia tutti gli enti preposti al controllo, e anche il Comune di Milano, che forse nello stilare un protocollo d'intesa col CAP sia l'ente a cui fare riferimento. Per cui rinnovo l'invito a convocare in tempi brevi questa riunione che coinvolga tutti. Grazie.
Grazie capogruppo Melone. Prego capogruppo Fumini.
Grazie Presidente. Per quanto concerne questa mozione, noi voteremo contro, anzi avrei auspicato, considerando le dichiarazioni che ha fatto il Presidente del Municipio all'inizio di questa seduta, che la stessa mozione venisse ritirata, perché non solo noi abbiamo promosso gli incontri con i cittadini, abbiamo anche fatto il sopralluogo nel depuratore. Stiamo andando avanti, siamo sul pezzo, pertanto credo che per queste ragioni e per l'impegno che ci stiamo mettendo in questo senso, l'impegno che ci sta mettendo il Presidente del Municipio e la Commissione e tutti quanti noi, questa mozione comunque non si può votare, perché comunque noi siamo sul pezzo e continueremo ad esserci per sanare una situazione, la situazione che si verifica di questi odori che fuoriescono dal depuratore, che sicuramente non creano una condizione di vivibilità per chi abita in quella zona. Grazie.
Grazie consigliere Femminino, non ci sono altri interventi, prego la capogruppo Melone per la replica.
Sì, grazie. Se non ci sono altri interventi, naturalmente faccio la replica, altrimenti aspetto gli altri interventi. Allora, per quanto riguarda le affermazioni fatte dal vicepresidente Femminino, non siamo certi che gli odori provengano dal depuratore, se no sarebbero già avanti nell'individuazione di quali sono le sorgenti. Invece non si sa da dove provengano questi odori, quindi la necessità di fare un'indagine per risalire al luogo da dove si formano gli odori. Può essere una fase del processo di trattamento dei fanghi,
diciamo, un malfunzionamento dell'impianto, come potrebbe essere una sorgente esterna all'impianto. Quindi questo è il problema principale da appurare. La seconda cosa, mi fa piacere che oltre alla commissione pubblica che è stata fatta il 26 novembre, se non sbaglio, ci siano stati degli incontri con i cittadini, ma questi non sono stati degli incontri pubblici perché non sono stati pubblicizzati, non è stato coinvolto il Consiglio, non sono stati informati i consiglieri e quindi saranno stati, presumo, degli incontri privati. Quello che io chiedo è un incontro pubblico in cui ognuno pubblicamente, ognuno degli attori coinvolti, prenda le sue responsabilità, dichiari in quale modo si intende intervenire, quali sono i tempi, per risalire alla causa di questa formazione di odori. Ricordo anche che come diceva il Presidente Lardieri, se le indagini si fanno in aprile, quando le condizioni atmosferiche sono differenti da quelle che sono attualmente, c'è un maggiore rimescolamento dell'aria, ci sono le brezze, è più difficile poi risalire a quali sono le sorgenti degli odori e questo crea una condizione di maggiore incertezza. Allora tutti questi fattori vanno dichiarati di modo che nessuno si faccia delle illusioni che partiamo con la campagna di monitoraggio, abbiamo risolto il problema. Partiamo con la campagna di monitoraggio, cominciamo a risalire alle cause, non è detto che in 21 giorni, in aprile, si riesca a risalire alle cause del problema. È necessario che tutti siano informati. Che tutti siano informati e si prendano le proprie responsabilità, che ciascuno sappia a che punto siamo, dove stiamo andando, che attesa abbiamo nella risoluzione del problema, perché è così che si fa. Si deve informare la gente, non si deve fare l'incontro privato il giorno tale, non si sta con chi e si dice io ti rispondo personalmente. Io credo che l'Aula debba essere informata, debba essere informato il Consiglio per tutte le attività che si fanno, per tutte le attività anche promosse dal Consiglio ci deve essere una maggiore informazione. E questo è un appunto che faccio, che mi dispiace dover fare e che comunque non smetterò di fare, perché io ritengo che la serietà del lavoro che si fa qua dentro dipende anche dal modo in cui si fa. Grazie.
Grazie Capogruppo Melone. Consigliere Bizzotto.
Grazie Presidente.
Ricordo che in teoria era già intervenuta per la replica, quindi gli interventi deve intervenire perché non ha soddisfatto la replica della consigliera.
No, perché alcuni passaggi probabilmente già detti prima anche dal Presidente Lardieri in effetti forse non
prego.
Sono stati
ripetuti. Prego, intervenga.
Per un semplice motivo, perché noi ci eravamo lasciati con il responsabile del depuratore dicendo, quando abbiamo fatto la commissione in loco, dicendo a gennaio ci risentiremo. È vero, ci siamo risentiti, forse siamo andati solo i 3-4 e ci ha detto i lavori sono stati ultimati, gli odori si sentivano ancora e l'ha ammesso anche lui, perché più di qualche volta si sono presentati i cittadini. Loro cosa hanno fatto? Hanno monitorato anche lo stesso quel periodo, però il problema è che il monitoraggio che è stato fatto da loro non è un monitoraggio, diciamo, ufficiale, e pare che in alcuni casi addirittura il vento fosse contrario rispetto a dove sentivano gli odori, per cui se fosse chiaramente accertato che è così, ma non dico in quel periodo ma nei periodi successivi, allora è ovvio che non può derivare dal depuratore. E questo loro hanno inteso avanzare, diciamo, un bando per poter certificare da società esterne quello che loro, diciamo, implicitamente avevano fatto nel loro interno. I dati li hanno rilevati, ci sono delle centraline che rilevano la velocità del vento e la direzione del vento, che ci sono anche, sono abbastanza vicini, e nel Parco Nord si trovano. Per cui già un primo passo l'hanno fatto, hanno detto a noi a questo punto vogliamo un qualcosa di ufficiale. Purtroppo i bandi ci vuole tempo, non è che detto fatto a gennaio già subito si può, è vero che sarebbe stato utile farlo prima. Purtroppo i tempi tecnici della burocrazia o cose del genere sono questi, i tempi per istruire il bando, per assegnare alla società vincitrice, il quale poi dovrà fare gli accertamenti assieme all'ARPA e ad altri enti, poi si accerterà se nel momento in cui la gente sente l'odore, quantomeno da dove deriva il vento,
perché se il senso contrario non può essere il depuratore, ma potrebbe essere qualcosa di esterno. Loro hanno fatto continuamente dei monitoraggi interni, però ancora non lo sanno. La disponibilità è stata molto, diciamo, veramente encomiabile da un certo punto di vista, però purtroppo gli odori ci sono. Bisogna trovare le cause.
Grazie consigliere Bizzotto. Prego capogruppo Indovino.
Scusi, ne approfitto solo per dire una cosa. So che non bisogna rivangare il passato, ma se nella scorsa consigliatura avessimo fatto dei sopralluoghi senza dire niente a nessuno, ricordo le proteste contro la presidente della casa, della commissione delle case popolari Fregoni, che faceva e andava in giro da sola senza comunicarlo, sarebbe passato finito un pandemonio. Allora, capisco che vengono deliberate le iniziative della giunta e non ci arrivano i volantini mai. Fate le iniziative e fate gli incontri con i cittadini e noi non sappiamo niente. Chiederemmo, nella legittima diversità dei ruoli, quindi voi governate e noi facciamo opposizione, di essere informati, perché non è che si possono scoprire le cose in aula 2 mesi dopo che succedono. Se c'è un incontro con i cittadini, un sopralluogo, soprattutto su un problema come questo, si fa la cortesia di mandare una mail ai capigruppo anche di opposizione dicendo: guardate che facciamo questo sopralluogo con i tecnici, magari qualcuno di noi può venire, così come abbiamo dato una mano nella consegna dei pacchi, a meno che non si voglia gestire la macchinina in solitudine, senza nessun tipo di rispetto per niente per nessuno, e allora va bene tutto. Però un minimo di correttezza istituzionale, di passaggio, sarebbe auspicabile.
Grazie capogruppo Indovino. Prego presidente Lavieri.
Sì, io adesso domani sera, visto che sono andato più di una volta alle 11 a mezzanotte a fare dei sopralluoghi in Guido da Velate, vi manderò una mail e vorrei tutti i consiglieri, specialmente quelli della minoranza che vogliono partecipare, che vengano con me a fare il sopralluogo, perché i cittadini che mi hanno incontrato, che mi hanno visto, le foto che ho, che provano che io vado a fare i sopralluoghi anche di notte, e ci sei matto, bene, allora visto che volete, se volete scherzare è un conto, se vogliamo fare politica è un altro. Qui nessuno ha fatto incontri carbonari, beh, dobbiamo ricordarcelo, che è stato detto qua quello che è stato fatto, e quando siamo andati abbiamo fatto la commissione, la prima volta che siamo andati abbiamo fatto la commissione. Cosa avevamo detto? Avevamo stabilito che a gennaio ci saremmo trovati durante le feste, qui non c'era nessuno, ma il municipio era presenziato, ci siamo stati, come ho fatto i giri nelle scuole, così ho fatto anche quello, come ho fatto in questi giorni, e vado a vedere una continuazione, e se suono il campanello, mi aprono e chiedo, beh, penso che non debba mandare a voi, ma la prossima volta ve la manderò, voglio vedere quanti di voi verranno, e io poi riferirò in aula, così posteremo e vedremo quante persone. Anzi, io sono solo contento, perché mi fate compagnia, così almeno di notte non ho problemi. Non c'è nessun problema a coinvolgere, mi dovete dire in quale volta non siete stati coinvolti. Il giochino, guarda che presidente più uno non divendo, mi hanno votato i cittadini, ci hanno votato i cittadini. Non prendiamo i premi che andiamo qua. Sono abbastanza esperto dopo 40 anni che tutto quello che si fa all'inizio viene dimenticato entro un anno. Quindi non ci stiamo sbattendo per metterci in mostra, semplicemente perché dobbiamo fare il nostro lavoro. E se siamo andati lì, semplicemente dopo che abbiamo attivato quello che non è stato mai fatto da nessuno, tavolo ufficiale dove non si può più sfuggire, ma si deve rispondere a un tavolo con ARPA, ATS e città metropolitana, quindi è il passo previsto dalla legge regionale, abbiamo attivato quello. Adesso è inutile che stiamo a chiacchierare su è il depuratore o non è il depuratore, tutti saremmo felici di individuare. Qua nella scorsa legislatura, passata legislatura 2006, qua chi c'era me lo insegna, ne abbiamo fatte 40 di commissioni lì. All'inizio non avevamo risolto nulla, poi hanno coperto una vasca, una vasca è stata coperta, era cominciata, che era costata 700.000 euro, era stata coperta, però vedo che non si è risolto nulla, quindi quella volta avevamo individuato qualcosa. Adesso finché non individuiamo, mi dite chi
può dire al depuratore: fai questo. Cosa? Cosa? Cosa andiamo a mettere? Una campana di vetro sopra tutto il depuratore? È fattibile? No. Allora, l'unica strada è questa e noi la stiamo percorrendo. I cittadini sono informati, i cittadini, Niguarda, se non sei di Niguarda, è stata mandata la lettera, sono stati informati, ho le email di tutti i cittadini che si chiamano tra di loro, Marco, Tiziano, il signor Marco che è venuto qui, il signor Tiziano, la signora Vilma Cagnin, l'altro signore di Pozzo Bonelli, perché io sono andato anche l'altra sera, visto che avevano denunciato anche la sosta selvaggia, e quindi sono andato a vedere, c'era la puzza, quindi abbiamo fatto uno e l'altro. Allora, non c'è bisogno di dire andate, volete nascosto, nascosto che cosa? Che abbiamo la puzza e abbiamo i problemi che ci chiamano una continuazione? Beh, non penso che sia una cosa super piacevole una cosa del genere. Stiamo cercando di intendere e di fare quello che i cittadini ci hanno delegati con responsabilità, con molta responsabilità, facciamo il nostro lavoro, che è quello di presidente, di assessori, di consiglieri, come lo fate anche voi. Però dire che vogliamo tenere nascosto, che vi abbiamo tenuto nascosto, che cosa? Voi mi dovete dire che cosa e quali sono i passi che voi avreste fatto diversamente da questi. Se ci sono dei passi che sono migliori e che possono portare a un risultato migliore, io sono disponibile a seguirli. Indicatemeli per piacere.
Grazie Presidente Lavieri. Capogruppo Indovino, lei è già intervenuto.
Volevo chiarire, perché cioè, forse non parlo bene italiano. Sì, no, è possibile.
Ma interviene a che titolo? Perché non è stato citato.
Ma brevemente, no, non una laurea in lettere non è sufficiente per parlare bene italiano. Allora, nessuno ha detto che stava nascondendo qualcosa. Ho semplicemente chiesto di essere, visto che il presidente Bizzotto dice che avete fatto un incontro con 3 o 4 persone, che se, cioè, l'ho detto con estrema calma, senza girarla in negativo, se andate con i tecnici, non facendo le cose a mezzanotte, ogni tanto, diciamo, questa cosa dell'ho fatto, ho fatto, ho fatto, mi ricorda il presidente, il segretario del mio partito, diciamo, come? No. Ma va a giudizi a seconda delle persone.
Capogruppo Indovino,
però,
presidente Lavieri, vi prego.
Però la cosa che abbiamo chiesto è se ci sono incontri ufficiali con i tecnici, eccetera, si fa. E poi l'unica cosa che chiede la mozione è di fare un incontro pubblico. Fine. Cioè, non è che stiamo dicendo che non state seguendo l'iter corretto, anzi, lo dico apertamente: l'iter che state seguendo è quello giusto, corretto e preciso. La cosa che si chiede è organizzare un incontro pubblico per calmare i cittadini, e se fate qualche incontro, diciamo, più stringente, operativo con i tecnici, se ci avvisate. Poi potete andare anche da soli voi, però così siamo messi al corrente che le cose si muovano.
Grazie.
Anche noi, per dare, così possiamo dare risposte ai cittadini.
Grazie capogruppo Indovino. Capogruppo Melone vuole intervenire per...
Sono presentatrice della mozione, mi permette, che se non sono soddisfatta della risposta del Presidente posso intervenire?
Non sono chiesto.
Non è nelle mie facoltà.
Glielo chiesto. Se lo chiede con meno ironia e con più rispetto,
no,
le do anche più velocemente e facilmente la parola. Grazie.
Io velocemente allora esprimo che non sono soddisfatta della risposta che mi è stata data, per 2 ragioni. Perché ritengo che il fatto che si sia in contatto con alcuni cittadini che si sono diciamo messi in contatto con il Presidente
via
mail o con altre forme di contatto, esclude, perché i nomi che sono stati fatti sono 400 cittadini, non so quanti siano, esclude la maggioranza dei residenti di quell'area, che credo sia intorno alle decine di migliaia di persone, quelle che abitano intorno a via Pozzo Bonelli, alcune migliaia di persone, non so quante. Comunque sono alcune migliaia di persone che vivono nell'area e hanno bisogno di essere informate. Io ho chiesto solamente questo, di fare una riunione informativa in cui si dicono le cose, a che punto sono, come si intende procedere, i tempi di attesa per ottenere dei risultati, per realizzare degli interventi. È una cosa molto semplice.
che garantisce l'informazione a tutti e non solo a pochi eletti, e che comunque garantisce anche che noi, miseri consiglieri di minoranza di questa aula, possiamo essere informati di quando avvengono gli incontri, perché è importante che questi incontri avvengano, e se siamo avvisati partecipiamo, e eventualmente possiamo anche coinvolgere persone con competenze tecniche sugli impianti di depurazione, di modo che si possa anche meglio comprendere le informazioni.
Prego di spegnere tutti gli apparecchi che disturbano gli interventi con musica.
Le informazioni che vengono fornite dai rappresentanti e dai gestori dell'impianto, che devo convenire, sono sempre stati molto disponibili a intervenire sul tema per risolvere il problema, e comunque è importante che tutti siano resi informati, abbiano a disposizione le informazioni utili per capire come si può risolvere questo problema.
Grazie capogruppo Melone. Consigliere Sasso.
Grazie Presidente. Mi fido personalmente dell'attenzione che il Presidente Larbieri reputa su questo argomento, e ritengo che lo stia seguendo, insomma, con l'attenzione dovuta anche nei confronti dei cittadini che sono toccati dal problema. Ritengo comunque necessario fare un incontro pubblico con tutta la cittadinanza del quartiere e dei consiglieri che sono interessati a partecipare, anche per capire le diverse problematiche, non solo quelle inerenti alla puzza, agli odori, ma anche proprio ad eventuali possibilità di interventi attuativi, le tempistiche, 1 anno, 2 anni ed eventuali fondi a disposizione. Grazie.
Grazie consigliere Sasso. Presidente Larbieri.
Giusto, perché non è stata soddisfatta, quindi cerchiamo di soddisfarla, capogruppo Melone. L'ilarità non
per
ce n'è
cortesia,
bisogno.
Per cortesia, fate rispondere il Presidente, che con la sua capacità in sintesi spiegherà quello che non è riuscito a comprendere. Capogruppo Indovino.
Prova. Dai, allora,
anche perché con Indovino.
Scusate un attimo, è un argomento serio, poi possiamo fare quello che vogliamo, è un argomento serio che andava trattato con serietà, che va trattato con serietà. Allora, fare le varie riunioni inutili senza dire nulla, ai cittadini vanno date delle cose, delle informazioni precise. Le informazioni precise sarebbero arrivate quando l'ARPA ci dava una risposta, faceva un tavolo, allora lì avrebbe dovuto costituire, si sarebbe dovuto redigere un cronoprogramma. Questo cronoprogramma, poiché, ripeto, l'ATS, l'ARPA sta ancora ritardando, anche adesso dopo sollecitazione, il responsabile del depuratore si è portato avanti. Allora adesso noi faremo un cronoprogramma, ci diranno tutte le azioni, allora a questo punto i cittadini devono essere informati, perché sono anche coinvolti, vengono coinvolti nell'analisi dei dati, che alcuni hanno già fatto, però sono una minima parte. Poi sarà sempre una minima parte che lo farà, però faremo un'assemblea pubblica, possibilmente presso una struttura, troveremo una struttura lì, vediamo un po', l'auditorium è vicino, quindi possiamo farlo pure all'auditorium, oppure troveremo una struttura più vicino nei pressi proprio del depuratore, o chiederemo al depuratore, però hanno tutte stanze piccole, quindi non è poi un luogo dove non so se cercheranno. Allora a quel punto si potrà esprimere, si poter far conoscere il cronoprogramma ai cittadini e a tutte le persone che sono interessate, perché alle persone devi dare dei dati precisi, non possiamo dire ancora abbiamo fatto, faremo, forse faremo, no, noi siamo arrivati a questo punto perché il problema c'è, il problema andrà risolto in queste fasi, vi aggiorneremo, potremmo fare anche una pagina Facebook, decidiamo insieme quello che vogliamo fare. Giorno per giorno noi daremo i risultati, faremo monitorare, perché i cittadini è giusto che vengano informati. È inutile che noi andiamo a dargli e a dirgli il nulla, cerchiamo di dare risposte concrete. Questa è la nostra metodologia. Se non piace a qualcuno, questo mi dispiace, però io penso che un minimo di concretezza fa solo bene.
Grazie Presidente Larbieri. Consigliera Gianotti.
grazie. E condivido l'ultima spiegazione che ha dato il Presidente Lardieri, e quindi mi pare di capire che se tutti concordi che l'incontro pubblico si deve tenere, semplicemente la... Sì, e in realtà siamo tutti d'accordo, semplicemente la problematica è la tempistica. Qua si richiedeva in tempi molto brevi, in realtà ci è stato spiegato che sono necessari dei tempi più lunghi al fine di avere dei dati certi, quindi questa mozione potrebbe semplicemente diventare non appena si avranno i dati certi. Non condivide, Presidente?
No, ho un problema di cervicale.
Va bene. Ho concluso, grazie.
Mettiamo in votazione. Non vedo emendamenti presentati, quindi mettiamo in votazione la mozione. Dichiaro chiusa la votazione. 12 favorevoli, 18 contrari, nessuna astenuta, viene respinta. L'ultimo punto all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Grazie a tutti.